Radio Tua. Radio Tua, la voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905. Questo programma è offerto da
G-Planet. È da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolotteri e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
C'è una punizione che praticamente viene battuta un passo prima del limite dell'area. Il batte Pedrelli, la piazza rete! Pedrelli! Vantaggio dell'Ancona! 15° minuto di gioco, 20° secondo. Pedrelli porta in vantaggio l'Ancona, corre verso la panchina per farti dare una t-shirt dalla team manager Gianfelici. T-shirt esposta verso la tribuna. Leo, siamo tutti con te. Ancora un pensiero per Leo Di Ceglie. E adesso tutta la squadra si raduna proprio per salutare Leo Di Ceglie con la tribuna in piedi, che apprezza il gesto d'affetto della squadra nei confronti di uno dei giocatori migliori della squadra, ma soprattutto saluta il gol che l'Ancona merita. Ancona 1, Pistoiese 0. Daniele Pedrelli di testa apre un varco per la discesa di Lombardi. Lombardi in area di rigore, Lombardi il tiro! Gol! 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 Lombardi fa impazzire il Del Conero! 2-1 al 90°! Un gol bellissimo di Lombardi e porta l'Ancona in vantaggio al crepuscolo dell'incontro, al 90°. Cristiano Lombardi porta avanti l'Ancona. Tutta la panchina dell'Ancona è scattata in piedi e si è riversata sotto la curva nord. Anche Giovanni Curracchini, che non è solito lasciare andare.
Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua. Eccoci qua puntuali, grosso modo. Adesso c'è anche questo impegno elettorale che ci fa un pochettino slittare, ma cercheremo di affinare gli orari come ogni giorno, come ogni settimana, quando si gioca, quando c'è il campionato, ma spesso e volentieri anche quando non c'è il campionato. Noi siamo qua a tenervi compagnia e aggiornarvi su quello che succede in casa Ancona. Benvenuti da Stefano Ferre questa sera in compagnia di Cristian Camilletti.
Buonasera a tutti, eccoci qua, ben ritrovati per il nostro primo contatto settimanale con Punto Biancorosso, all'indomani di questi tre punti che sono arrivati proprio sul photo finish, questa vittoria per 2-1, grande vittoria dei ragazzi di Cornacchini contro la Pistoiese.
E dobbiamo subito aprire facendo gli auguri di una pronta guarigione, non solo a Leo Di Ceglie, poi fra poco andremo a vedere com'è la situazione, che non è bella, ma lo facciamo al nostro The Voice, al nostro Paolo Papili, che ieri probabilmente grazie al gol di Cristiano Lombardi si è giocato anche lui la voce, tant'è vero che oggi è malato. E allora tanti auguri al nostro capo squadra per questa sua pronta guarigione. Spero che gli sia piaciuto questo montaggino fatto veloce, che ve possino, quindi gli è piaciuto. Mi sono considera che da questa mattina che lavoro per fare montaggi, per preparare la puntata di oggi, tra cui proprio questo mini montaggio fatto ad hoc, perché poi dopo lo sentirete alla fine, e alla fine c'è il solito film della partita che oggi sarà condensato in 12 minuti.
Devo dire che ieri veramente ho temuto per Paolo, perché quando è arrivato il gol di Lombardi, lui è partito veramente con questo grido totale a tutta gola. Devo dire che ci siamo veramente scalmanati, lui così, io non so dove sono arrivato, perché tra poco lanciavo la serie, se la lanciavo per bene c'era Paolo di dietro e rischiavo di dargliela in faccia, veramente poverino il nostro Paolo, veramente che gli auguriamo un'ottima e pronta guarigione. E ieri veramente è stata, possiamo dirlo, una partita emozionante come forse era tempo che anche i nostri supporters biancorossi non vivevano. Vuoi perché c'è stato un arbitraggio che ha scatenato nei 90 minuti tutto il pubblico biancorosso, vuoi per come è arrivato il risultato ieri, veramente un stadio del Conero infiammato sino alla fine e grandi emozioni, da brividi, proprio da brividi ieri.
334 35 20 488 il numero a vostra disposizione come sempre per i vostri commenti, sia SMS che WhatsApp. Se preferite potete utilizzare le altre applicazioni solite, la nostra posta elettronica diretta@radiotua.it, la nostra pagina Facebook Radio Tua Ancona. Ci trovate in questi posti sempre per dialogare con noi e farci sapere un pochettino che cosa ne pensate. Di sicuro la partita di ieri ha riscaldato gli animi. Siamo tornati, devo dire, per quello che riguarda la stampa, alla normalità. Oggi le locandine erano così composte, due quotidiani avevano nella locandina il titolo che riguardava l'Ancona, uno no, quindi tutto nella norma, è ritornato tutto come prima. Avevamo sfiorato prima qualcosa che ci sembrava quasi strano, tre testate su tre che parlavano bene dell'Ancona. Siamo tornati nella norma, va bene così.
Vediamo troppo, dai.
No, va bene, va benissimo così. Poi dopo scopriremo invece che cosa hanno scritto i tre quotidiani locali sull'Ancona, su questa partita importante per l'Ancona, proprio per il proseguo. Intanto apriamo subito con la notizia purtroppo della giornata, quella che ci ha comunicato l'Ancona 1905 sulle condizioni proprio di Leo Di Ceglie.
Sì, infatti l'infortunio a Leo Di Ceglie si conferma purtroppo serio, ecco il comunicato appunto della società biancorossa arrivato poco fa. Si comunica che in seguito alla visita ortopedica svolta a Perugia al professor Auro Caraffa, il giocatore Leo Di Ceglie ha riportato l'instabilità legamentosa complessa acuta al ginocchio sinistro con lesione al crociato anteriore. Si attende appunto l'intervento chirurgico. Insomma, auguriamo una pronta guarigione al centrocampista biancorosso Leo Di Ceglie per rimettersi in forma il più presto possibile, in modo tale da poter cominciare la stagione 2016-2017 in piena forma.
Vedremo, vedremo. Ovviamente vi terremo aggiornati sul proseguo della situazione per Leo. Intanto DJ Biancorosso si conferma ancora una volta come lo possiamo chiamare?
Un portafortuna,
un catalizzatore con Roberto Cardinali. Chi passa il mercoledì qui a Radio Tua, poi alla fine segna. Che ci volete fare? Siamo fatti così, riusciamo a contagiare anche i giocatori dell'Ancona che quando scendono in campo, dopo aver partecipato a DJ Biancorosso e sono stati abbondantemente caricati dai vostri messaggi, danno anche di più. Quindi è successo anche questa volta.
E ricordiamo tra l'altro che Cristiano Lombardi era fuori da una quarantina di giorni, quindi quasi due mesi fuori per infortunio, è rientrato dopo appunto questa apparizione a DJ Biancorosso come ospite, ha portato bene, ma sicuramente un grande rientro il suo, non poteva aspettarsi di meglio sicuramente, ritornare in campo dopo l'infortunio e fare il gol decisivo che ha dato questi tre punti d'oro all'Ancona, meglio di così insomma.
Allora ricordiamo che come ogni lunedì andremo a disturbare il capo servizio sport del Corriere Adriatico Guido Montanari, tra poco lo andremo a contattare, ma prima di far ciò iniziamo un po' a rivivere la giornata di ieri, lo facciamo attraverso le parole, così inseriamo anche un po' gli argomenti di questa puntata, le parole dell'amministratore delegato dell'Ancona David Miani, è un sunto di quanto ieri ha detto l'amministratore delegato in sala stampa. Ci interessava in questa puntata parlare quasi esclusivamente di quello che è la partita, non di tutto il resto, non ce ne voglia l'amministratore delegato, troveremo le sue frasi però all'interno della rassegna stampa che più tardi andremo a fare. Quello che ci interessa è sentire un po' quello che riguarda la partita, il commento alla partita e poi anche qualche spunto importante sulle prossime iniziative, ma velocemente, quello lo faremo velocemente. Intanto state con noi.
Come hai visto, questa Ancona che ci ha fatto soffrire fino all'ultimo, però alla fine ha portato a casa questi meritatissimi tre punti.
Credo che la Pistoiese ha dimostrato di essere una squadra molto quadrata, però l'Ancona oggi ha la vittoria l'ha meritata, quindi al di là del 91esimo, 92esimo, nel secondo tempo le occasioni c'erano state, quindi punti meritati, punti che ci permettono di continuare nel nostro percorso. Come abbiamo detto, faremo un bilancio alla fine, no, di questo periodo e vedremo dove saremo arrivati. Mi fa molto piacere perché oggi abbiamo visto e salutato alla grande il ritorno di un ragazzo come Cristiano Lombardi che quest'anno ha dimostrato molto, anche del capitano Mallus, e mi ha fatto molto piacere che i gol siano stati dedicati a Leo Di Celli, che credo sia giusto sottolineare come simbolo, come indice di un gruppo molto unito che ha fatto una grande strada, credo proprio grazie a quello che si è creato fra loro, e penso che sia giusto che anche la società dia una dimostrazione di coerenza sotto questo punto di vista. Noi abbiamo sempre detto che non abbandoniamo nessuno e credo che Leo Di Celli sarà il primo giocatore riconfermato per la prossima stagione, perché noi lo stiamo già aspettando e credo che Leo Di Celli meriti tutto quello che noi possiamo fare per lui per far sì che ritorni a vestire la maglia dell'Ancona al più presto. Quindi questo è un impegno che noi ci prendiamo proprio per onorare questo spogliatoio che merita veramente grandi soddisfazioni, come la meritano tutti i tifosi dell'Ancona che ancora oggi ci sono stati vicino e penso abbiano avuto una grossa soddisfazione. Avvicinandosi la prossima gara interna con la SPAL che ha le tifoserie gemellate da quasi 35 anni, fra le tante altre iniziative, due giorni prima, esattamente il 15 di aprile, organizzato in coorganizzazione dall'US Ancona 1105, ci sarà l'incontro per il titolo nazionale dei welter, mi sembra, dei pesi leggeri, con il pugile anconetano, per la precisione, di Torrette Focosi, che affronterà lo sfidante al titolo. E questo è un evento che è organizzato in collaborazione, ripeto, dalla US Ancona, e darà ai nostri tifosi la possibilità di partecipare attraverso diverse iniziative. Lo dico perché so che oggi abbiamo parlato di tante cose, credo che però sia giusto ricordare anche questo. Questo è un evento sportivo che fa parte dell'attività sportiva della nostra città, ci onora della collaborazione il team Focosi e penso che l'Ancona abbia anche questo dovere, quello di promuovere altri sport. C'è un trattamento di favore per i tifosi soci dell'Ancona? Sì, poi c'è la possibilità di comprare i biglietti attraverso tutte quante le rivendite dell'US Ancona. E altre cose che poi spiegheremo durante la settimana, ci torneremo anche perché adesso magari parliamo di calcio, insomma, se possibile.
Come è andata la scelta di sponsor?
Sono molti imprenditori che cominciano ad avvicinarsi, devo ringraziare per questo sia Fiorello Gramillano, che è il presidente della fondazione, ha collaborato alla gestione di questo evento, ovviamente altri sponsor come Sergio Schiavoni che hanno collaborato, anzi si sono industriati per cercare di avvicinare e garantire la vicinanza di altri imprenditori, e credo che sia questa la strada. C'è bisogno di tempo, ma la strada assolutamente, posso dire questo, la cena di venerdì, un aperitivo, un incontro anche molto informale, ha dimostrato che è quella giusta. Se c'è interesse, c'è collegamento, abbiamo fatto avvicinare anche imprenditori fra loro in quest'ottica, se c'è un sistema che può supportare l'Ancona, penso che c'è solo bisogno di un po' di tempo e i risultati arriveranno.
Settimana abbiamo sentito l'azienda Comacinelli che ha speso parole molto positive nei confronti del progetto, ha dato segnale di apertura per quanto riguarda l'impiantistica e altri progetti che voi avete in mente. È veramente la strada giusta, è stata intrapresa la strada giusta per risolvere la questione campi?
Stiamo lavorando, sinceramente, per come la vedo io, siamo in ritardo. Io mi ero preso l'impegno personale di cercare di trovare una soluzione entro questo campionato, sinceramente mi sento un po' in arretrato, però stiamo lavorando, stiamo tutti lavorando per questo che è uno degli aspetti, è la pietra angolare di quello che può essere un progetto sportivo in una città come Ancona. Cioè l'impiantistica è carente da 110 anni, credo che qualsiasi passo in avanti potrebbe essere importante, speriamo che qualsiasi passo in avanti venga fatto sia anche utile alla città per crescere sotto il punto di vista dell'impiantistica sportiva. Ci sono dei discorsi che cominciano ad essere diciamo sulla stessa lunghezza d'onda, cominciano ad essere pezzi di un puzzle che si sta componendo, vedremo se riusciremo a chiudere anche questo discorso. Avevamo 3 anni di tempo, io volevo chiuderlo in un anno, non è facile, ma anche qui noi non molleremo fino a che non avremo trovato una soluzione, assolutamente. Storico è una soluzione che eventualmente sarebbe, no, in cima alla lista dei desideri per un centinaio di motivi che faremo fatica adesso qui ad elencare tutti, a spiegare, però chi è tifoso dell'Ancona, ma chi è cittadino d'Ancona sa quanto vale il Dorico per tanti motivi. È una delle soluzioni, ce ne sono diverse, vediamo un attimo quella che sarà la più facile da e anche la più utile per concludere questo percorso. Se poi a concludere questo percorso, oltre ad ottenere qualcosa per la società, otterremo qualcosa per la città, questo mi farebbe molto felice e penso farebbe felice tutti coloro che possono partecipare a questo progetto.
In aprile dell'anno scorso arrivò Sandro Marcaccio con la proposta che sembrava uno scherzo. È passato un anno esatto, ti senti di dire qualcosa come bilancio?
È una domanda un po' difficile questa. Il maestro è sempre il maestro, ci fa sempre questi scherzi. È passato un anno e penso che lo possiamo ringraziare per questa proposta, speriamo che per questa grande occasione, e speriamo di poter mantenere fede a quello che anche per lui è stata una grossa scommessa. È passato solo un anno, esatto, io sinceramente personalmente non me ne sono neanche accorto, però è una cosa personale. Adesso ripeto, dobbiamo continuare a meritarci questa fiducia, dobbiamo continuare a lavorare per l'Ancona e per la città di Ancona.
Punto Biancorosso.
Queste le parole raccolte proprio da te, Cristian, ieri in sala stampa dell'amministratore delegato dell'Ancona. L'abbiamo scremate, sintetizzate velocemente su quello che era stata la partita, però abbiamo lasciato le iniziative velocissime, quelle che ci saranno a breve. Abbiamo tolto, perché ieri l'abbiamo mandato in versione integrale, fa un non so che dire ieri, perché siamo più abituati a parlare di Ancona che gioca nella giornata di domenica. Poi invece
e alle 15,
alle 15 faremo un po' l'abitudine, perché anche i prossimi due impegni saranno domenicali, anche se con orari diversi, 17:30 di nuovo alle 15, però insomma ci fa piacere poter parlare così. Insomma, ieri si era lasciato un po' andare Miani, sicuramente il clima del post partita coincideva, non solo lui, ma altre voci sentiremo tra poco sulle nostre frequenze. Intanto i vostri pensieri che stanno giungendo, c'è un messaggio che non è firmato ma rivolto al nostro Paolo, dice
sì, fatelo risentire di nuovo, credo che intenda appunto l'urlo finale sul gol del 2-1. Grazie ancora, grazie Radio Tua, Paolo esultanza da brividi, uno di noi.
Allora, per sentirlo integralmente, perché poi quello non è tutto, anche quello è un montaggio mini che abbiamo inserito da qualche puntata a questa parte, quando ci sono i gol riesco a farlo, per sentirlo completamente, perché è anche più lunga la situazione, fine della puntata, come sempre il film e con tutto anche quello che è successo raccontato come sempre da Paolo Papilli ieri, affiancato da Daniele Titarelli, che salutiamo. Piero da Pescara.
Sì, allora, Piero da Pescara che scrive: ora l'Ancona deve concentrarsi su un obiettivo che ha portata di mano, partecipare al mini torneo virtuale composto da 5 partite. Oggi alla classifica virtuale è la seguente: Cosenza 2 punti, Alessandria, Feralpi, Salò e Ancona 0 punti. Ecco, in questo torneo l'Ancona deve arrivare almeno seconda. Se i ragazzi pensano a questo, tutto sarà più facile e sicuramente raggiungibile. Invito Radio Tua a tenere aggiornata questa classifica e fregarsene di quanti punti faranno la SPAL e il Pisa e la Maceratese. Forza Ancona! Cercheremo di tenere
è un punto di vista, è un punto di vista anche quello di Piero, ovviamente. Ma quello che si evince dopo la giornata di ieri è sicuramente un clima diverso. Un clima diverso per quello che riguarda i tifosi. Me lo lascio questo argomento, che vorrei sollecitare su questo anche Guido da parte del capo servizio sport del Corriere Adriatico, proprio su questo clima relativo ai tifosi. qualcosa insomma è cambiato, anche se le cose non vanno nel verso che tutti noi ci auguriamo, però qualcosa sicuramente si è mosso e di questo magari vi voglio sollecitare anche una vostra indicazione ai nostri contatti. 334 35 20 488, ci fermiamo con il primo break pubblicitario, subito dopo torneremo, ma ovviamente state con noi.
Biancorosso. Dal 1980, gioielleria GB Shop, vendita orologi di prestigio ed assistenza qualificata delle migliori marche. La gioielleria GB Shop è in corso a Mendola 22 ad Ancona. Vieni a trovarci anche online al sito www.gbshop.com.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità, dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Ancona Building del gruppo Schiavoni propone soluzioni uniche nel suo genere. In zona Coppo di Sirolo, appartamenti bietri familiari, ingresso indipendente, giardino e garage. Rifiniture di pregio ad un prezzo molto vantaggioso. Per informazioni e appuntamenti 071 28 02 081. Ancona Building del gruppo Schiavoni. La casa che hai sempre sognato. Laboratorio Analisi Ruggeri, nuova gestione in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27, aperto dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 14 e il sabato dalle 7.30 alle 11.30. L'orario dei prelievi è tutti i giorni dalle 7.30 alle 9.30. La nuova gestione del Laboratorio Analisi Ruggeri vi aspetta in Piazza Roma 3 ad Ancona, telefono 071 20 41 27. Tappezzeria Alessandrelli, dal 1961, è sinonimo di professionalità e cura del dettaglio. Alessandrelli è tessuti per tendaggi, tende tecniche da sole, allestimenti nautici, rivestimenti, divani e poltrone. Il tutto con lavorazione artigianale. La tappezzeria Alessandrelli è a vostra disposizione ad Ancona in via Marconi 10A. Per info 071 57 327. Una pausa con gli amici, uno spuntino veloce ad Ancona Matis Caffè. Oltre alle succulente colazioni, da Matis Caffè vi aspettiamo per pranzi veloci e da lunedì al sabato tutte le sere pausa aperitivo. Matis Caffè organizza feste di compleanno, laurea e tanto altro. Matis Caffè è ad Ancona in via Torresi 115. Info 071 21 11 225. All right. Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona. Sempre insieme a
te. Radio Tua. Radio Tua. La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rientriamo dal primo break pubblicitario all'interno di Punto Biancorosso. Vi ricordo sempre i nostri contatti 334 35 20 488. Come detto, siamo andati a disturbare il caposervizio sport del Corriere Adriatico, Guido Montanari, a cui do subito il benvenuto. Benvenuto Guido.
Ciao ragazzi, ciao.
Buonasera Guido. Ciao.
Allora, in apertura Guido, poi dopo ti lascio le domande tecniche dal nostro Cristian Camilletti. Io intanto ti devo dire grazie. Devo dire grazie a te, grazie al Corriere Adriatico per la foto che compare oggi nella pagina, ovviamente, della cronaca di Ancona del Corriere Adriatico in prima pagina, con l'Ancona esulta all'ultimo assalto e crede nei playoff, con quella foto con Cico, che praticamente riunisce tutto, perché riunisce, gliel'ho scritto anche in privato, riunisce veramente la storia di Ancona, perché Cico, noi ce l'abbiamo, il nostro Guido, anche lui si chiama Guido, con un altro personaggio quando faceva il giro sotto la curva e lui teneva lontani
Giancarlino.
Cadè, porca miseria. Comunque Cadè è un'altra foto storica. Rivederlo in prima pagina, esultare così, e io ho scritto sulla nostra pagina Facebook, è bello ritrovarci i bambini, cioè fare un salto indietro nel tempo, perché con questa foto ci siamo ritornati indietro, perché vuol dire che anche noi che abbiamo una certa età possiamo ancora entusiasmarci in una maniera incredibile seguendo questi ragazzini che possono essere i nostri figli, almeno sì. Per quello che mi riguarda sicuramente, Leo e gli altri sono tutti ragazzi che possono avere l'età dei miei.
Quindi... Guarda, e giro i complimenti al nostro fotografo Ferruccio Tifi che in effetti quando ho visto quella foto mi ha subito colpito proprio per quello che stai dicendo tu, cioè Lombardi potrebbe essere il figlio di Cico, però l'entusiasmo accomuna diverse generazioni in questo caso, abbiamo visto Lombardi addirittura quasi in lacrime in quella foto, in quella meravigliosa foto di Tifi, veramente racchiude tante cose, questa vittoria all'ultimo secondo era ora tra l'altro, no? Perché mi sembra che non sia mai successo quest'anno, insomma era ora di strappare 3 punti anche al 90esimo e quindi c'è questa grande gioia, questa grande soddisfazione per un Ancona che ha riscattato subito il passo falso col tutto cuoio, questo era importante, tornando insomma a sperare in qualche cosa, adesso vedremo tra deferimenti, procure federali, risultati del campo, vediamo cosa accadrà insomma. Comunque ecco. Grazie per naturalmente per la foto e devo dire che hai detto delle cose nelle quali mi ritrovo molto. Questo cambio generazionale, questo patto tra generazioni però è un po', diciamo, siamo un po' in pochi ancora, no? A sentirlo purtroppo, e vabbè Cico un tifoso di vecchissima data, ora collabora con l'Ancona e va bene, però purtroppo all'appello mancano tanti altri vecchi tifosi che ci hanno un pochino abbandonato.
Sì, infatti altra domanda che avrei voluto farvi è questa, cioè io vedo dai messaggi che arrivano, io ogni tanto sai che poi dopo il termine anconetano sarebbe sclero, però ogni tanto insomma vado sopra le righe, diciamo così, no? Proprio perché siamo tifosi e certe cose ci fanno veramente inalberare. Però io vedo i messaggi che giungono qua al nostro numero e anche i commenti tramite Facebook, eccetera. Sembra quasi che abbiamo raggiunto l'apice, cioè che per molti sia il massimo che potevamo fare, perché erano partiti mentalmente con una situazione in cui avremmo dovuto in questo momento lottare per la retrocessione, forse al centro classifica, trovarci lì. È quasi un si sente tipo un appagamento che ormai abbiamo fatto di più, vabbè, se c'è.
Non credono, la grande maggioranza della città non crede in questa squadra, non crede in questa società, nel senso che possono andare in Serie B. Bisogna dire le cose come stanno, è un pregiudizio sbagliato, perché poi il calcio ci ha insegnato che le sorprese sono dietro l'angolo. Però se vogliamo essere cronisti, ti rispondo che la città non crede nell'Ancona per un'eventuale Serie B.
Quindi hai la stessa mia identica
sensazione. Secondo me
sensazione.
Che ti arrivino questo tipo di input, esatto. Per quanto mi riguarda.
Sì, è una cosa che però fa arrabbiare, no?
Adesso
non c'è un motivo per essere così.
Caro Stefano, se non fosse così non ci sarebbero 1.500-2.000 affezionati al Del Conero, ma ce ne sarebbero 5-6 mila o 10 mila come ce n'erano ieri all'Arena Garibaldi contro il Pisa. Sono 10 mila persone a vedere Pisa Spalla, significa che la città ci crede, e scandisco le parole, se ce ne sono 1.500 significa che la città non ci crede. Ed è quello che purtroppo questo. Purtroppo.
Lo vediamo sugli spalti. Io ieri, venendo in radio, che tanto faccio l'orario identico a chi va allo stadio.
Lo stadio al contrario, certo. Col percorso al contrario.
Col percorso al contrario mi sono accorto però che non incontravo auto. Quelli che ormai sono abituato a vedere dei tifosi che vanno in direzione del Conero e che mi ha fatto scattare immediatamente il campanello d'allarme. Ieri, alla fine della partita, su Facebook, per dirti, io ho pubblicato «Torna la Ida al Del Conero, i giocatori, la società ci crede, puntini puntini, e i tifosi». Ti leggo un commento, che forse la dice tutta.
Sì.
«Credere in cosa? Salvezza raggiunta e adesso quello che verrà, verrà».
Ma certo, ma è così, non c'è stato un progetto alle spalle, una società che ad agosto scorso ha fatto una squadra per dire allora signori puntiamo alla Serie B, non sappiamo se ci proviamo, se ci riusciremo, però noi sicuramente l'obiettivo è quello, no? Non c'è stato, non è successo questo, è successo tutt'altro, con una squadra, con una società che ha sempre detto la permanenza nella categoria. Il percorso della squadra, pur tra mille applausi per quello che hanno fatto, ha autorizzato certe volte qualche dubbio, perché insomma ogni volta che sembrava questo decollo, poi purtroppo sono arrivate le dolci gelate, vedi la sconfitta col tutto cuoio, che è quella più recente, no? Insomma, un tutto cuoio che dopo tre giorni, il turno successivo ha preso quattro gnocchi contro il Sant'Arcangelo, quindi una squadra assolutamente accessibile. Quindi è questo, diciamo, percorso bello ma costellato da alcune cadute, ha dato fiato alle trombe di quanti dicono tanto, vedi, eccolo, non si può andare da nessuna parte.
Vedremo che cosa ci possiamo inventare noi per dare un aiuto a chi è ancora indeciso, perché ormai
spero tanto in una vittoria dell'Ancona col Pontedera per rivedere, guarda, solo per questo, per rivedere un po' di gente allo stadio del Cogno, perché poi c'è la spalla, e se vince a Pontedera credo ragazzi, penso che con la SPA ci sia un grosso pubblico, visto che è la capolista, visto che se vinciamo con Pontedera siamo in piena corsa, no? Per i playoff, visto che c'è lo storico gemellaggio, visto che ci saranno tante iniziative della società, e allora insomma, mai come stavolta spero in una vittoria dei 12 a Pontedera, proprio per rivedere quei malinconici spalti un po' più pieni per una volta.
E speriamo che il fatto del gemellaggio più che altro alzi almeno la presenza in ogni caso del Conero, perché questa è un'occasione,
sì,
che probabilmente
però tu sai
non
Stefano, che ancora Tani, se non c'è il risultato sotto, sì, gemellaggio, quello, quell'altro, però insomma, ecco, se dopo che hai battuto la Pistoiese in quella maniera così entusiasmante, riesci anche a fare il bis in quel di Pontedera, allora cominciamo a parlarne. Praticamente non riguarda noi, che la seguiremo anche in capo al mondo, sì, in qualsiasi, sì, serie. Qui stiamo parlando della stragrande maggioranza dei nostri concittadini che ha abbandonato il sogno biancorosso. Stiamo parlando di quelli.
E a proposito di SPAL, come ha impostato il fatto di ieri, di questa sconfitta, sì, praticamente in casa del Pisa? A parte l'espulsione, però
1 più 1 fa 2, la SPAL ha pareggiato in casa con noi, ha perso a Macerata, ha perso in casa con la Maceratese e ha perso a Pisa contro le dirette concorrenti, ha fatto un mezzo disastro, però con le altre squadre è stato un ruolo compressore, questo fatto gli dà la possibilità di avere ancora un buon margine di vantaggio. Io non riesco a capire questa metamorfosi della SPAL, perché una SPAL è forte con tutti, insomma può capitare la scivolata, però perdere con tutte le inseguitrici, le immediate inseguitrici, sinceramente mi lascia un po' così dubbioso su cosa sta succedendo, insomma, a questa squadra che sembrava fino a qualche settimana fa ormai avere un piede addirittura e mezzo in Serie B. Adesso ha qualche punto di vantaggio, mi sembra 5. O se non mi ricordo sul Pisa,
5 punti, sì,
5 punti, e insomma mancano 5 giornate, non sono pochi, ma neanche così tanto per stare tranquilli, quindi. E poi dopo c'è il discorso però che entra in ballo dal deferimento,
esatto, quindi il Pisa era arrivato molto carico su questa linea, perché loro hanno dato tutta la colpa proprio alla, sì, SPAL, che tutto sarebbe partito da Ferrara, perché la SPAL stava perdendo colpi. E quindi...
Però vedi Stefano, però vedi, lì c'è comunque un ambiente che risponde alle sollecitazioni della squadra di calcio della città, e pesa questo, io sono convinto che anche in sede di verdetto, qui lo dico e qui lo nego, io sono convinto che vedere una squadra di Serie C con 9-10 mila spettatori alla fine pesa anche su chi dovrà decidere su a quanti punti o se darli o meno di penalizzazione per il caso della filiusione farlocca. Quindi comunque una partecipazione attiva da parte della città è comunque un fatto positivo, nel bene e nel male anche.
Sicuramente stavo cercando il numero aggiornato, 9.751 le presenze di ieri, cioè una cosa in Lega Pro, non so,
per noi è inimmaginabile, ma vedi lì siamo rimasti 30 anni fa, cioè com'era ancora 30 anni fa, l'evoluzione negativa del calcio anconetano Pisa non l'ha avuta, c'è poco da fare, per altri motivi, altre vicissitudini, ma anche loro hanno avuto dei fallimenti, anche loro insomma sono finiti in basso, però evidentemente l'attaccamento alla maglia è più forte magari che da noi, e questo alla fine può pesare anche sul discorso certo. Del deferimento.
Lì su questo sicuramente qualcosa vorrà dire. Christian.
Allora Guido, intanto buonasera.
Ciao.
Allora, la partita di ieri insomma ci ha portato questi tre punti, possiamo dire d'oro, perché come tu ben dicevi ci porta alla trasferta di Pontedera, che nel caso, tocchiamo ferro, ci arrivi un risultato positivo, poi c'è la possibilità.
Si spalanca le porte della partita con la SPAL, un pomeriggio che veramente sarei felice di godermi con tanta gente intorno.
Ecco, esatto. Tra l'altro ieri un pubblico, devo dire, molto caldo, molto sollecitato, poi soprattutto da un arbitraggio, che dire, indecente, forse anche troppo gentile. Cioè, come l'hai vista tu? Un arbitraggio veramente che lascia molto discutere.
Il primo tempo l'ho visto chiaramente sbilanciato, perché sono stati falli durissimi da entrambe le parti, però i nostri giocatori sono stati falcidiati di gialli e quelli della Pistoia sono stati puntualmente richiamati, e quindi non riesco a capire questo atteggiamento, sinceramente. Non ha commesso grossi errori di valutazione, no? Rigori, fuorigioco, questo no, però nell'ambito della gestione della partita è stato sbilanciato a favore della squadra toscana, sotto gli occhi di tutti,
Sì, esatto.
Visto,
cartellini proprio mal distribuiti nel corso della partita.
Assolutamente.
Tra l'altro
Ancona ha vinto anche contro questa guerra, che non è da disprezzare questo che stiamo dicendo, da sottovalutare, perché
esatto.
Vince una partita anche con un arbitrino così, insomma, è tanta roba,
Esatto, infatti con Paolo a fine partita, microfono spento, dicevo oggi il titolo sarebbe l'Ancona vince contro tutto e tutti, quindi
sì, è
stato proprio così. Tra l'altro poi a un certo punto il primo tempo sembrava un po' una guerra psicologica, diciamo, tra Casiraghi e l'arbitro, perché Casiraghi prendeva falli a destra e manca e non gli veniva fischiato praticamente nulla, cioè come se simulasse ogni qualvolta andasse a terra, quindi è stato veramente molto un po' così questo arbitraggio. E va bene, insomma, arbitraggio a parte, un Ancona che dopo quella sconfitta là con il Tutto Cuoio, dove è riuscita fuori una squadra molto nervosa, squadra che era stata in campo per appena i primi 7 minuti, poi si era persa in campo molto nervosa, si è ritrovata appunto in campo e bene nella giornata di ieri, nonostante la Pistoiese è stata una squadra non per nulla facile da affrontare, magari pensavamo di avere vita più facile e invece così non è stato, una squadra veramente dura a morire.
Beh, guarda, è stato fondamentale questo successo e bisogna dire, dare atto anche a Cornacchini, che ha imbroccato alla grande tutti i tre cambi, perché Bussi, Frediani e il buon Lombardi hanno dato la scossa alla partita, che si stava incanalando in uno 0-0, e il mister ha fatto questi tre cambi decisivi, secondo me, al di là del fatto che ha segnato Lombardi, ma proprio perché hanno scombussolato le maglie difensive organizzate in maniera certosina dal mister Alvini, e quindi ha merito anche al mister che è riuscito anche lui a vincerla questa partita, perché insomma abbiamo sempre detto che l'Ancona ha una rosa non troppo all'altezza, non troppo ampia per puntare ai playoff. Beh, per una volta bisogna dire che le seconde linee invece hanno fatto vincere l'Ancona una partita assolutamente decisiva per continuare a coltivare questo sogno, quindi bene così, nonostante insomma l'amarezza per la vicenda, per il caso di Riceglie, no? Perché questo ragazzo, che secondo me è un po' il perno della squadra, non averlo a disposizione per eventualmente per i playoff, insomma, è una bella perdita per l'Ancona, perché come dicevo prima, non è che l'Ancona è una rosa che si può permettere di regalare un Riceglie agli avversari, questa è una brutta botta, però adesso, dai, ormai è accaduto, facciamo un in bocca al lupo grande a Leo, che insomma ne avrà per qualche mese, però bisognerà fare con quello che si ha nella maniera migliore, c'è poco da fare.
Ecco, effettivamente ieri l'assenza di Leo Di Celi si è fatta un po' sentire a centrocampo.
Chissà che Cornacchini poi magari per sopperire a questa assenza non cambi un po', magari proprio domani su Corriere Adriatico ospiteremo nella nostra rubrica Palla al Centro l'analisi tecnico-tattica di mister Azzori, che ieri era
in tribuna, esatto.
E lui è rimasto colpito proprio dall'ultima Ancona, cioè quella con le tre punte, con Lombardi, Cognini e di qua Frediani. E nel suo intervento dice appunto, consiglia a Cornacchini, dice giocaci sempre così perché saranno guai per le avversarie. Quindi magari rinforzata, tanto ormai l'Ancona cosa ha da perdere a questo punto?
Assolutamente nulla, hai ragione.
E allora 5 partite, se vedi che le punte stanno in forma, gli esterni stanno in forma, rischiamo qualcosa di più dietro, ma proviamo a fare un gol più degli altri, devo dire.
Effettivamente hai parlato di rischi e ieri se ne sono corsi, qualche rischio di troppo rispetto a magari alle partite passate. La Pistoiese ha avuto 2-3 palle gol limpide, quasi a tu per tu con Lori, che hanno mal sprecato, per fortuna nostra, perché poi è arrivato quel gol finale. Quindi ieri, come tu ben dicevi, con le punte che stavano bene e che si sono create palle gol, però di dietro abbiamo rischiato qualcosa. Come hai visto tra l'altro il rientro di Capitan Mallus?
Beh, un po' spaesata all'inizio, normale, con quella maschera insomma che non lascia il proprio libero nei movimenti. Anche lui dice che insomma all'inizio era un pochino, dopo 2 mesi, e forse anche per questo all'inizio qualche rischio, no, c'è stato. Io credo che comunque alla fine il capitano sia fondamentale per questa squadra. Ha passato la prima partita tutto sommato bene, visto che abbiamo vinto, no?
Assolutamente.
Quindi sicuramente sarà un progredire da parte sua, quindi salutiamo Di Celi purtroppo, però insomma salutiamo anche positivamente il rientro di Malus, che dal punto di vista psicologico, morale, sapete quanto è importante per tutti i suoi compagni.
Ecco, e apro e chiudo parentesi ancora su Di Celi e poi passiamo oltre. E in sala stampa l'amministratore David Miani praticamente ha dato anche indicazioni di mercato, perché ha fatto capire che la prossima Ancona partirà proprio da Leo Di Celi. Quindi
questo
già
è importante. Ha detto, ho ascoltato l'intervento di Miani e l'ho apprezzato, perché nonostante sia un tifoso di vecchia data, Davide, devo dire che è bravo, perché nei suoi interventi riesce sempre a essere misurato e a dire delle cose certe volte anche un po' controcorrente, ma che vanno dette, e a volte capisce quando è il momento magari di una pacca sulle spalle come questa per Di Celi, che poverino sicuramente non starà al settimo cielo, no? Però sentirsi dire a un presidente ripartiamo da te mi sembra una cosa azzeccata.
Sicuramente, in questo momento difficile, gli farà morale sicuro. Allora, c'è un messaggio da parte di Giampaolo che ti scrive: ciao Guido, io penso tranquillamente che ad Ancona il calcio sia quasi morto, dopo il grande cuore che mettono in campo, anche se ieri fino al 75esimo non mi sono piaciuti. Dopo il sedere che si sta facendo la società, poco più di 1000 persone allo stadio, ieri a Pisa c'erano 12.000 persone, 12.000 no, ma 10.000 quasi. Sì,
concetto chiaro, quasi morto, non lo so, secondo me ci vuole una scintilla per farlo risorgere, che non è stata trovata, non l'ha trovata la squadra nonostante abbia fatto così bene, e non l'ha trovata neanche la società partecipata dei tifosi, nonostante le tante lodevoli iniziative nei vari bar, nelle scuole, l'invito alle scuole calcio alla partita, insomma tante belle e lodevoli iniziative che però indubbiamente sotto gli occhi di tutti finora non hanno acceso la famosa scintilla. Io continuo a dire che alla base di tutto, per risvegliare Ancona, servono soltanto e soli risultati, non che nelle altre piazze sia diverso, però in una città dove l'attaccamento alla maglia è forse un minore rispetto ad altre piazze, ecco che il risultato diventa la base di tutto. Ecco perché prima dicevo appunto, se si riesce a fare il colpaccio a Pontedera, sono convintissimo che con la spalla rivedremo finalmente un bel pubblico.
che è quello che ci auguriamo un po' tutti. Poi c'era il messaggio che continuava, che diceva basta difendere questo scandalo. Ricordo che siamo l'unica città capoluogo di regione in Lega Pro in tutti i tre gironi con 100.000 abitanti. Questo non l'ha mai sottolineato nessuno ed è scandaloso. Il Pisa, secondo il nostro ascoltatore Giampaolo, prenderà da 1 a 3 punti di penalità, non di più. Comunque grazie ancora alla squadra. Beh, credo che per quanto riguarda il Pisa, se arrivasse la penalizzazione siano un po' di più di 1 o 3 punti.
Vedremo, guarda, non ci metto la mano sul fuoco perché siamo abituati a sorprese di ogni genere quando c'è di mezzo la Procura federale. Aspettiamo e vediamo, guarda, non diamo assolutamente nessun tipo di giudizio, sbilanciamoci perché ci si scotta poi con la Procura e compagnia cantando. Per quanto riguarda il discorso del capoluogo di regione, vorrei ricordare però che siamo uno dei più piccoli capoluoghi di regione in Italia, con un bacino molto ristretto, con una provincia ostile in gran parte, con una regione neanche te lo dico come, e quindi siamo soltanto sulla carta un capoluogo di regione, perché a differenza degli altri capoluoghi di regione noi possiamo contare su un bacino d'utenza assolutamente inferiore. Questo bisogna dirlo, perché sennò dobbiamo anche cercare di spiegare il perché c'è questa poca partecipazione, però noi contiamo su un bacino rispetto ad altri capoluoghi di regione che è infinitamente minore.
Certo.
Poi, non abbiamo neanche la provincia con noi, ragazzi.
È vero.
Non si è mai lavorato su questo fronte, Guido.
Non si è mai lavorato, però ci sono anche le questioni storiche, perché non è soltanto andare a fare nel bar di Jesi o di Osimo, cioè ci sono questioni storiche alla base, antipatie secolari tra col nostro vicinato, difficilmente si possono appassionare per l'Ancona, insomma. C'era stato un momento di gloria in questo senso, però quando l'Ancona giocava in Serie A.
Certo, finché
sei... Allora i 9.000 abbonati ce n'erano 3-4.000 della provincia, ma attenzione, giocavi contro la Juventus. Ma è facile in quel caso raccogliere consensi, no? Dai.
Che poi comunque anche in Serie A diciamo che il pubblico sì c'era, ma proprio nelle partite diciamo con le grandi, perché poi tra l'altro
la faccia la medaglia, dai, su, certo. Ho fatto campionati di Serie A più ridicoli della storia, dai.
Vabbè, non riapriamo queste ferite,
soprattutto il secondo, il primo già meno.
Ok, allora poi c'è Luchino che fa una domanda tecnica: perché non gioca mai né Adamo né Di Sabatino? Il tuo punto di vista, Guido?
Guarda, questo è una scelta di Cornacchini. Dal mio punto di vista, Sabatino l'ho visto poco, Adamo un po' di più, mi sembra un buon giocatore, è anche dotato di un bel tiro, è una buona visione di gioco, però io mi fido di quel signore che domenica prossima raggiungerà Gigi Mascalai e Francesco Monaco sulla panchina dell'Ancona con 102 presenze. Mi dispiace, però veramente quello che ha fatto questo allenatore in questi 3 anni mi fa dire ok, se non giocano un motivo c'è.
Ecco. E non marchiamo troppo il discorso delle presenze in panchina, perché quando l'abbiamo fatto con Cornacchini proprio sul campo di Pontedera non ha portato così bene, quindi teniamocelo un po' per noi.
Però tant'è, bisogna essere anche un pochino più forti della scaramanzia a volte se vuoi raggiungere risultati importanti, no?
Quindi. Anche perché penso che non lo manderà via nessuno, almeno per questa stagione, quindi sicuramente il record lo batte e non ci piove. Anzi, da voci di corridoio si stanno muovendo un po' tutti per cercare di
trattenerlo,
perché tu sai bene che 20
Perugini,
esatto. Esatto. Sì, volevo essere un po' più generico, ma tu hai già buttato.
Ma lo stanno dicendo apertamente. A Perugia se ne parla tra i colleghi. È una delle ipotesi, se eventualmente Bisoli dovesse andarsene, è una delle ipotesi più concrete, insomma, quindi staremo a vedere, insomma, cosa accadrà.
Motivo in più, poi, tra l'altro, visto che si parla anche proprio di Sandro Marcaccio da quelle parti, di un ritorno anche di Sandro Marcaccio, quindi sarebbe 1 più 1 fa 2, e quindi non so come potrebbe andare a finire, o meglio, possiamo sapere come va a finire, ma è quello che noi non ci auguriamo assolutamente, anche perché è un po' l'ago della bilancia, mister Cornacchini, per quanto riguarda questo progetto, che ha sposato, ricordiamo, con un contratto triennale, e quindi sarebbe bene anche che quello che sì, ci auguriamo noi che lo conseguisse.
Ok, però noi Cornacchini, bisogna anche dargli qualche... l'anno scorso si è salvato benissimo, dal primo anno dalla D alla C, ok, vinto il campionato. L'anno scorso si è salvato, è arrivato media-alta classifica alla grande. Quest'anno addirittura lotta per i playoff. Il prossimo anno cosa dovrà fare Cornacchini?
Ecco, bella domanda.
La società, gli sponsor, tutto quello che è, credo, spero, mi auguro, e non so più quale altro aggettivo mettere, bisogna che cerchino di improntare una squadra che punti alla Serie B. Allora in quel caso, con una squadra vincente per vincere il campionato, credo ci sarebbero più possibilità per trattenere il mister. Se sarà un altro campionato in cui il primo obiettivo sarà la mantenere la categoria, per me sarà più difficile.
Chiaramente.
Quindi speriamo che la società e tutti quanti mettono comunque soldi importanti sull'Ancona, speriamo che ci saranno nuovi sponsor in arrivo, speriamo che Schiavoni, Petrolini, Marinelli, che sono gli sponsor più importanti, rinnovino il loro impegno. Adesso siamo nel campo delle speranze, purtroppo, perché ecco, per fare una squadra e per dire alla città, ok signori, quest'anno proviamo ad andare in B, a tornare nel calcio che conta. Ecco, questo è quello che vorrei sentirmi dire la prossima estate. Però questo è un mio desiderio, no? In realtà dopo lo
è un pensiero, è un pensiero chiaramente più da tifoso che da giornalista.
Assolutamente,
così,
però chiaro. Se noi vogliamo coinvolgere... Beh no, anche da giornalista, aspetta un attimo, perché se l'Ancona fa un campionato per andare in Serie B, rinforziamo le edicole lunedì mattina, eh?
Chiaro,
quindi
chiaro.
È importante anche per i media, per noi, per tutto qua quello che è il seguito, no? Attorno alla squadra, quindi... ok da tifoso, ma anche a livello di operatore di informazione, una squadra che punta ad andare in Serie B è un altro par di maniche, come si dice in Ancona, no? Quindi
obiettivo adesso, dichiarato, se uno
no,
ovviamente
sì, perché dopo questa crescita, no? Questa crescita della squadra, a questo punto il prossimo anno
non possiamo puntare a rimanere solamente in Lega Pro, questo è chiaro, cioè, anche per trattenere un Cornacchini che, come hai detto tu, ha un certo curriculum ormai che si è creato con l'Ancona, per poterlo trattenere ci deve essere il salto di categoria, sennò diversamente anche la viabilità da Fano è facilitata adesso.
Bisogna dargli la culina in bocca per farlo rimanere, è quello.
Penso di sì, penso che questo sia importantissimo per Cornacchini e per tutta quella parte di città che ha abbandonato l'Ancona.
Che ha abbandonato l'Ancona. Ricordiamo che l'Ancona è partita con 900 abbonati, poi dopo altri se ne sono aggiunti, ma il numero reale è quello. Poi dopo siamo arrivati a 1200 e qualcosa, se non ricordo bene il numero esatto. Però insomma, il nucleo reale di quelli che l'hanno fatto per andare allo stadio è quello. È abbastanza ridicolo per quello che... è il nostro, la nostra mentalità, però io dico anche che tutte le volte che dobbiamo poi rapportarci a come è cambiata la situazione, ed è dura soprattutto per chi ha una certa età. C'è un messaggio che dice: Guido, complimenti per l'articolo uscito questa mattina, secondo te dove può arrivare l'Ancona e poi perché non provare a giocare con tre punte anche per le prossime volte?
Ma infatti è questo, anche approfittando tra virgolette, attenzione, dell'infortunio di Leo, di Celie, provare magari a fare qualcosa di diverso proprio sul fronte offensivo, l'abbiamo appena detto, lo ha detto anche un allenatore che è venuto ieri alla partita con Mazzori, insomma, che è rimasto impressionato comunque dalla vitalità e dalla vivacità di Lombardi e di Frediani nelle due fasce. E aggiungo io, Cazzola e Lombardi, Pedrelli e Frediani sull'altra fascia, beh, non sono male,
Assolutamente. Ecco, qui c'è una bella domanda, perché spesso e volentieri mi viene da pensare proprio in ottica futura quale sarà il futuro di Daniele Pedrelli. Ricordiamo che lui ha un contratto in scadenza proprio a giugno e sarebbe bene magari riuscirlo a trattenere, proprio per quel discorso che tu dicevi, se vuoi migliorare, come solitamente gli obiettivi da un anno all'altro si tende sempre a migliorarli, beh, se vuoi cercare perlomeno di giocarti le tue carte nella prossima stagione per fare il salto, beh, un giocatore come Daniele Pedrelli non puoi lasciarlo andare così tanto a cuor leggero.
Credo proprio di no, che dovrebbe essere uno dei primi confermati. Ho paura però che qualche società importante ci abbia già messo lo zampino.
Ecco, e ricordiamo che di dietro perderemo molto probabilmente, visto che è in prestito anche Luca Parodi, che già siamo riusciti per 2 anni a tenerlo lì, già c'era stata la possibilità per lui, perlomeno da parte del Torino c'era la volontà di farlo andare a giocare in Serie B. Dopo questo campionato credo che sarà molto 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 complicato riuscirlo a tenere per una terza stagione.
Guarda, dipende tutto dalla forza economica che sarà in grado di mettere sul piatto l'Ancona la prossima stagione. Non sarei così certo, se andiamo insomma sempre un pochino così sul filo del rasoio col discorso economico, è chiaro che è difficile. Se però ci sono degli investimenti su questa squadra, io non dispero in niente, insomma. L'importante è capire cosa succederà a livello societario e che forza avrà la società per cercare di riportare l'Ancona in Serie B.
Allora, c'è un messaggio da parte di Enrico che scrive: caro Montanari, siamo lanciati
verso... Aspetta, su Enrico però specifichiamo, perché sennò così Guido capisce bene. Enrico che firma? Enrico 1940, quindi per specificare che non è un giovane.
Ok. Allora, Enrico 1940 ti scrive: caro Montanari, siamo lanciati verso i playoff, ma se riuscissimo ad andare in B, come faremo a sostenere gli aspetti economici per quel campionato? Ma oggi come oggi possiamo dire che almeno per la C abbiamo la coperta, abbiamo la copertura economica. Ciao e grazie, Enrico 1940.
Grande Enrico, se andiamo in Serie B i problemi sarebbero molto molto inferiori rispetto a quelli di adesso, perché in Lega Pro sono soldi buttati in un pozzo che non ti tornano più. In Serie B ci sono dei contributi sostanziosi a livello federale e con una politica oculata la Serie B costa meno che la Lega Pro, quindi magari si riuscisse a realizzare questo sogno sin da quest'anno.
Ricordiamo che poi ci sono sempre i soldi di Sky, che quelli aiuterebbero insieme ai contributi federali. E non...
giro di soldi assolutamente inimmaginabile rispetto a quello della Lega Pro, ragazzi.
Assolutamente.
Dai, sarebbe un altro mondo.
Assolutamente. Poi ci sono altri messaggi, c'è Marco.
Gli ultimi due veloci che Guido è al lavoro.
Sì, sì, allora Marco che intanto scriveva: è gelonese che doveva essere capitan futuro.
Ho capito, ragazzi, adesso pensiamo a quelli che giocano che la domenica, il sabato, quando è che giochiamo, quello che è, perché è inutile andare a 5 giornate dalla fine a rammaricarci perché Gelonese non gioca e Adamo nemmeno. Cioè adesso pensiamo a sostenere quelli che giocano senza fasciarci troppo la testa. Ci sarà anche in questo caso, questo ragazzo non gioca e io ripasso la palla a Cornacchini. Lui li vede tutti i giorni, mattina e pomeriggio. Se evidentemente non gli dà fiducia, un motivo ci sarà.
Bene, sei stato chiaro. Poi, altro messaggio: a prescindere dal risultato di Pontedera, Guido, il 17 non ci sono scusanti, e mi sembra chiaro.
Ma certo, caro amico, per me e per te non c'è scusanti neanche quando giocavamo non so con chi, ma noi non dobbiamo autoreferenziarci, capito? Noi dobbiamo guardare alla città che è scomparsa. È chiaro che noi ci saremo, ci mancherebbe, però noi dobbiamo cercare di coinvolgere quelli che non ci sono più. Ecco perché dico del risultato, al di là del risultato, no, purtroppo per riprendere quelli che non la pensano come noi bisogna vincere a Pontedera. Ecco com'è la situazione in questo momento.
Poi, l'ultimo messaggio, qua si ritorna su Cornacchini e sul futuro. Allora, Guido, a Cornacchini conviene rimanere solo se gli fanno una squadra ad alta classifica, altrimenti, lo dico per lui stesso, non so quanto gli converrebbe a questo punto della sua carriera. Ora ha un punteggio pieno, se dovessimo fare 2 nomi, chi vedresti sulla panchina nostra al posto di Cornacchini?
Ma guarda, questo veramente dovrei andare a simpatia, perché in questo è impossibile poter dare una risposta non sapendo che tipo di squadra si farà, capito? Cornacchini o no, che tipo di a livello economico, come sarà messa la società per creare quale tipo di squadra. E quindi è chiaro che se fai una squadra per salvarti c'è un allenatore, se fai una squadra per andare in B c'è un altro, quindi mi sembra insomma assolutamente prematuro. Io aggiungo e chiudo che insomma speriamo che Cornacchini rispetti il contratto e che quindi, che scadrà nel 2017 mi sembra, e che quindi resti con noi ancora per diverso tempo, perché credo che abbiamo trovato la persona giusta per riportarci in alto. Però attenzione, l'allenatore è importantissimo, ma bisogna dargli anche una squadra per ritornare in Serie B. Io mi auguro appunto che il prossimo campionato si parta con un obiettivo pochino più ambizioso, dai.
Guarda, io faccio un nome, lo butto proprio lì, proprio, ci pensavo proprio stamattina. In caso Cornacchini se ne andasse, per proseguire quel progetto là, Renzo Tasso come primo allenatore, sarebbe così brutto da mettercelo?
Ma io credo che è difficile togliere il connubio Cornacchini-Tasso, Non lo so se mai sarà possibile una cosa di questo genere, però Tasso una persona meravigliosa, veramente, ho avuto modo di conoscerlo e oltre che un bravo stratega è anche una bravissima persona e credo che farebbe molto bene anche come primo allenatore. Però insomma c'è questo connubio con Cornacchini che non riesco al momento a dire se potrà sciogliersi o meno, insomma.
Bene, c'è Barti 61 dice come il Como l'anno scorso e, e su questa...
Ma infatti ragazzi, stiamo già parlando di quello che succederà l'anno prossimo, però adesso prima vediamo un po', visto mai,
vediamo intanto come va, dai.
Poi ne parliamo. Manca poco, manca un mese. Dai.
Diciamo che noi questa sera abbiamo gettato là un vento di positività proprio per il futuro dell'Ancona. Speriamo.
Guarda che è già un grosso risultato, considerando l'ambiente che ci circonda.
Certo, esatto, è quello che avevamo voluto fare questa sera, quindi magari che convinciamo qualcuno.
Va bene.
Grazie Guido.
Grazie Guido.
Grazie a voi, un abbraccio a tutti.
Ciao. Un abbraccio a te, buona serata.
E noi ringraziamo il capo servizio sport del Corriere Adriatico, Guido Montanari, con questa bellissima foto. Tra le altre cose... c'è una curiosità che vi segnalo, dopo lo faremo con la rassegna stampa, ma la foto che compare appunto sulla prima pagina del Corriere Adriatico, cronaca di Ancona, con questa esultanza del nostro amico Cico, viene riproposta sul resto del Carlino, vediamo che non dico una... vediamo se
una cavolata,
però mi era sembrato, adesso però da guardare che infatti non c'è più, sì, eccola, viene riproposta sul resto del Carlino, ma con un Cico di schiena.
Ah, bene.
Quindi curiosità, dove si vede Cicco di schiena che mentre abbraccia il nostro giocatore. Quindi complimenti, come diceva Guido, anche al fotografo che è riuscito a immortalare questo momento magico e per chi non ha vissuto l'altro momento magico non riesce a capire perché facciamo questi paragoni. Però se avete l'amicizia con Cico, andate a controllare la pagina di Guido, di Cico Lazzarini, il nostro carissimo Guido, e lì cappeggia questa foto storica. Peccato che sia un po' datata con Cadeva. Allora, nominato più e più volte oggi mister Cornacchini, che a questo punto gli fischieranno le orecchie nella sua Fano, ma io ho preparato un sunto, anche in questo caso, delle dichiarazioni di mister Cornacchini nel dopo partita e poi dopo ci fermiamo. Intanto sentiamole perché ci dà il là ai vostri messaggi che sono così copiosi, sono tanti, qualcuno anche provocatorio, ma ci piace così. 334 35 20 488, benvenuti a Punto Biancorosso.
Di Leo Di Ceglie, che ancora deve da valutare quale sia l'entità, insomma ancora non si sa, però mi sembra che sia stata una settimana segnata da questo dolore da parte di tutti, anche i ragazzi che hanno affrontato questa cosa con grande... sono stati molto molto vicini, anche il discorso delle magliette viene da loro, quindi è una vittoria che mi fa molto piacere, dedicata a Leo, sperando che possa tornare più presto e capire poi quello che ha proprio realmente, quindi era dovuto a questo scaricare un pochettino la tensione a uno scatto che di solito non faccio perché non ce la faccio proprio, perché sennò c'è una certa età, quindi non ce la faccio, però è venuto così spontanea.
Vittoria meritata, siete andati a prenderla.
Sì, ma ti dico, guarda, qualcuno ancora oggi non stava, aveva qualche difficoltà, no? Marco Malus veniva da due mesi completamente quasi fermo, perché un mese l'ha fatto assolutamente fermo, quindi dovevamo aspettarlo, sappiamo che per noi è un giocatore importante, quindi ha bisogno anche lui rientrare un pochettino in partita, siamo partiti un pochettino contratti, però di fronte avevamo una squadra secondo me che gioca un buon calcio, che ha giocatori di grande qualità, che probabilmente non si merita la classifica attuale che ha, e quindi era complicata la partita, però noi abbiamo cercato di stare sul pezzo, come si dice, poi alla fine trovare tutte le armi per poterla vincere, ci è andata bene, quindi a volte anche un pizzico di fortuna non guasta. Fino alla fine abbiamo avuto delle occasioni, l'hanno avuto anche loro, noi abbiamo avuto lo stesso due o tre occasioni importanti, e poi la volevamo, cioè volevamo portare a casa i tre punti, volevamo portare a casa in tutte le maniere, e i ragazzi sono stati veramente molto molto bravi.
Punti che servono anche per avvicinarsi a una certezza.
Ma guarda, ti dico, non so neanche quanto c'è di differenza di punti adesso, non lo so, 4 punti, perché è un campionato molto difficile, equilibrato. Noi secondo me stiamo facendo molto bene, quindi siamo contenti di come stanno andando le cose. Andiamo a affrontare già da domenica un'altra partita molto difficile con una squadra che ha passato un periodo negativo, ma adesso mi sembra che ultimamente si è ripresa, una squadra di qualità, c'ha il centravanti, c'ha l'attaccante di categoria che ha fatto già 20-22 gol, quindi è una squadra sicuramente difficile da affrontare, ma non abbiamo problemi, insomma noi non abbiamo niente da perdere, andiamo a giocare sempre per vincere, perché voglio dire, arrivati a questo punto del campionato mi sembra giusto, no? Non fare calcoli, cercare di andare a giocare tutte in maniera molto serena. La squadra da questo punto di vista qua ha voglia di ottenere grandi risultati, qualche difficoltà fisica magari ci può essere, ma insomma adesso con i ricambi, con i giocatori che magari sono stati un pochettino fermi, no? Tipo il Lombardi della situazione, Frediani, insomma giocatori che hanno freschezza, quindi devono assolutamente fare un finale di campionato importante.
In questo senso vanno letto anche con maggiore attenzione gli ingressi di Malus e Lombardi, che sono due giocatori che alla fine sono importanti.
Importanti, ma come tu, sono importanti, sono giocatori importanti. Ripeto, Lomba mi sembra che ormai sia stato un mese e mezzo che non c'è, quindi anche lui ha bisogno di 40 giorni, ha bisogno anche lui di giocare, ha bisogno di allenarsi molto. E quindi vediamo, noi siamo contenti che le cose stanno andando bene, secondo me, è meritato, sono bravi.
La scelta decisiva di passare al 4-3-3, allargato il gioco e buttando dentro anche Bossi, con doppio centravanti, alla fine è stato addirittura 4 attaccanti. Un chiaro messaggio di voler vincere la partita.
Devi vedere il momento in cui fai i cambi, devi vedere tante cose. Il giocare a 4 non ci sono andato prima, potevo anche andarci prima, ma la mia paura era, ripeto, se Marco Malus potesse reggere una difesa 4, poi levando Parodi, lasciando Cazzola che è un giocatore di qualità ma meno difensore, poi il momento in cui ti accorgi che riesci, puoi vincere la partita, provi a muovere la squadra in questa maniera, le cose sono andate bene, una squadra che può giocare in tutte le maniere, però gli abbiamo dato un segnale importante, no? Quello di cambiare modo, e quindi ci ha consentito di giocare anche un pochettino più alti. Sono entrati giocatori freschi che hanno fatto la differenza, perché Frediani lo stesso è entrato molto bene, Lombardi è entrato molto bene, Bussi è entrato molto bene, quindi sono contento, è quello che dovevamo fare, va bene così.
Tre riconoscimenti oggi ricevuto.
Non ci vorrei ispirare, però, visto che ma ho un po' legata, e non so se era perché mi volevano, infatti, stringevano, quindi mi sa che non era di buon auspicio. No, ho stretto un po' troppo, perché siamo qua, a parte gli scherzi, no, sono contento. Sinceramente, traguardo anche delle partite, io anche da giocatore non ho mai fatto dei calcoli così, ma però fa piacere, sicuramente fa piacere, insomma si vive in una piazza importante, quindi è sicuramente bello e sono orgoglioso di aver avuto questa cosa.
Punto biancorosso.
E questo era Mr. Cornacchini. Nella parte finale avete sentito, si parla della sciarpa che gli è stata donata dai Cuba, da Eros Giardini, e che era stata indossata però un po' stretta per il collo di Cornacchini.
L'hanno rigirata più volte intorno al collo e stretta bene, forse proprio a segnale di dire ti teniamo stretti qua e non ti molliamo più.
Però gli mancava il fiato. Allora, Fabrizio dice, eccolo qua, Bizio, apriti il messaggio, ci ha mandato un SMS. Un WhatsApp.
Sì, chiedeva, ecco, appunto, se nella partita.
Devo sapere se con la spalla sarà riaperta la gradinata. E sicuramente sarà riaperta se i biglietti venduti lo consentiranno, perché il problema è sempre quello della riduzione. L'idea, credo, d'aver capito da parte della società, è quello di riaprirla. Questo nel senso che ci siano tante persone presenti allo stadio e quindi valga la pena di riaprire quel settore. Non ci sono problemi alla riapertura, quindi non è un una questione di tenerla chiusa a prescindere, verrà tenuta chiusa se non ci sono le vendite di biglietti. A quel punto invece, se con la Spalla, così come si spera, ci sarà, visto il gemellaggio, un rientro alla grande dei tifosi, se come dice Guido il tutto sarà condito anche da un risultato positivo nella trasferta di Pontedera, allora si riapriranno tutti i settori che momentaneamente, perché non si è parlato mai di una chiusura definitiva, momentaneamente sono stati chiusi. 334 35 20 488 ancora i vostri messaggi, ci vediamo per dopo. Barti dice: ricordatevi sempre che Cornacchini ha le stesse iniziali di Giancarlino Cadè. Anche Cadè oggi l'abbiamo menzionato più e più volte grazie alla foto di Cico.
Eh sì, portasse bene, dai,
portasse bene. Allora, noi ci fermiamo, secondo e ultimo break pubblicitario, state con noi, forse andiamo a rompere le scatole a qualcun altro tra poco.
Insieme a te siamo cresciuti, con le radici nel nostro territorio e lo sguardo verso l'alto, per essere più grandi e competitivi. Prometeo Estra Luce e Gas, la tua energia, sempre vicina, ancora più forte. Prometeoestra.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Profuma la tua passione per l'Ancona insieme a Beauty and Fashion e i prezzi a te riservati. Beauty and Fashion, profumieri per passione. Ad Ancona in Corso Mazzini 10, ad Osimo, primo outlet della profumeria, in via Marco Polo 54, a Castelfidardo, in via Matteotti 8. Per un tifoso corretto, il profumo di una passione condivisa. Beauty and Fashion è un'idea del gruppo Marche Profumi, via Albertini 36-37 ad Ancona.
Avete sentito? È diventata più grande, più bella, più performante! BLP Ferramenta, gli specialisti del fai da te e del colore. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona. Per essere più grande e più specializzata in pitture, decorativi, carte da parati, vernici e trattamenti antimuffa Sickens, Max Meyer, Sivac ed Herbol, con garanzia certificata. Prodotti ecosostenibili e in solvent free. Per la scelta giusta del colore e del fai da te, BLP. Ora in via Caduti del Lavoro 28 ad Ancona.
Ehi, hey, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose. Professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo. Al centro, in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Guarda la gente che c'è alle promozioni de Friends.
Sta zitto, che in mezzo a sta confusione mi sono perso mia moglie.
Oh, pure io, cercamole, va, la tua com'è?
Alta, bionda, minigonna, attacco 12, la tua?
E cosa te ne frega della mia? Andami in cerca della tua, che è meglio. Da Friends Amici Animali, tutto il meglio. E se sei fortunato, te perdi pure la moglie. Friends Amici Animali è ad Ancona e ora anche a Falconara.
Connected, Connected, Computer New File, assistenza e vendita di PC per montaggi video, consulenza e assemblaggio di sistemi software e hardware per montaggi video anche in tempo reale, soluzioni dal principiante al professionista, accessori per internet e grafica, Computer New File, corso Carlo Alberto 84, info 071 28 14 097, www.computernewfile.com.
Da Computer New File continua lo sconto del 10% per gli abbonati dell'Ancona e per i soci di Sosteniamo l'Ancona.
G-Planet è da anni il punto di riferimento nelle Marche per l'offerta di videolottery e slot machine. Le G-Planet Gaming Hall si trovano ad Ancona, Iesi, Marzocca, Fano, Marina di Montemarciano, Castelfidardo, Loreto, Tolentino e Senigallia. Tutte le 9 sale sono dotate di un servizio bar e di un'area fumatori. Gli ambienti sono eleganti, sicuri e controllati. Da G-Planet, opera personale qualificato in grado di seguire il cliente in tutte le sue esigenze. G-Planet, al centro c'è sempre il cliente. Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica. Consulta la pagina Gioca informato del nostro sito www.gplanet.it.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Punto Biancorosso.
Rieccoci che rientriamo dal secondo e ultimo break pubblicitario. Siete sempre sulle frequenze di Radio Tua. Salutiamo anche gli amici che da oggi, da come ci hanno segnalato i nostri tecnici, non l'ho detto in anteprima, chiedo scusa ai nostri tecnici che hanno lavorato alacremente. Sapete che nella zona del Fabrianese avevamo dei problemi col segnale che andava e veniva, da oggi invece hanno sistemato anche questo problema che ci faceva andare e venire il segnale, quindi da oggi è riascoltabile perfettamente sui 92.2 la nostra frequenza, quindi invadiamo un po' anche l'Umbria, ma sì, dai.
E quindi un caloroso saluto anche a loro che sono
anche alla zona di Fabriano, l'Alto Maceratese, tutta la zona di Matelica eccetera, che giustamente si erano un po' alterati perché il nostro segnale non giungeva, dovevano ascoltarci utilizzando lo streaming, che vi posso dare anche questa informazione, prossimamente, ma questione di qualche giorno, verrà ulteriormente potenziato anche la versione streaming, ve ne aggiungeremo uno nuovo con altre oltre 200 ingressi fino a 400, quindi avrete la possibilità anche di utilizzare questo sistema, visto che in tanti ce l'avete fatto presente. Fra pochi istanti andremo a salutare il nostro amico che è al telefono, anche se quasi non se lo merita visto che sta male, però siccome che ci fa comodo a salutarlo lo aiuteremo. Allora, la notizia che commenteremo con lui, con questo nostro amico, che ancora non sa che commenteremo questa notizia perché pensa solo al calcio giocato, è una notizia che è stata pubblicata come scherzo d'aprile dalla Lega, ma ci trova anche d'accordo. E è riferito proprio a, si prende lo spunto dal match Arezzo-Robur-Siena che si è giocato domenica 3 aprile. E la Lega si è accorta, e ce ne siamo accorti anche noi spesso e volentieri, che esiste una disparità di trattamento tra gli ospiti e i tifosi di casa. E su questo la Lega ha preso provvedimenti, nel senso che nella prossima stagione la Lega farà in maniera che non ci siano più disparità di prezzo tra il biglietto acquistato dagli ospiti e il biglietto acquistato dai tifosi di casa, proprio per un discorso del protocollo Fair Play, tra le altre cose, che nei vari punti sottolinea l'importanza dell'ospitalità e della correttezza, che quindi non può essere, non può evidenziare queste situazioni di intollerabile disparità di trattamento. Quindi, care società che avete fatto il bello e il cattivo tempo, che avete costretto, già che le trasferte sono molto simpatiche, visto che c'è la tessera, visto che tutto è stato limitato in tutti questi ultimi anni, dal prossima stagione, a meno che non cambiano di nuovo le regole, la Lega Pro imporrà che i prezzi per i tifosi ospiti e i tifosi di casa saranno gli stessi. Benvenuto Paolo Papili!
Buonasera Stefano, ciao Cristian, saluti i nostri radioascoltatori.
Vedi, tu urli,
Ma non stai così male,
no,
dai.
Non è un problema di voce, è febbre d'amore, perché quando prendi un'emozione del genere, quando arriva un'emozione così forte al 90esimo minuto, o ti viene un infarto oppure il giorno dopo paghi dazio. A me l'infarto non è venuto, ma ho pagato dazio con un po' di febbre, ma sono ben contento di star male visto il risultato di ieri. Per la notizia che hai detto, io ho ascoltato, no? Era la trappola delle 20 quasi,
esatto.
Quella del provvedimento della Lega Pro, mi è venuto tanto da sorridere, perché 27-28 anni dopo ci si è arrivati finalmente a un discorso del genere, ad improntare quantomeno un discorso del genere, e mi è ritornato in mente a un siparietto che i nostri radioascoltatori ricorderanno senz'altro, una cosa che accade dopo un'ancuna Pisa, guardate un po' che partita vi tiro fuori questa sera, tra Mimmo Cugini, oggi alla Gazzetta dello Sport, e il compianto presidentissimo del Pisa, Romeo Anconetani. Ci fu un'intervista nel dopogara dove Anconetani, analizzando il match, dava dei meriti all'Ancona per quella vittoria che era arrivata con la prodezza di Bertarelli su calcio d'angolo, no? Tutto il resto, ma era rammaricato dal fatto che i supporter pisani per la trasferta di Ancona, oltre a spendere una buona cifra in lire per sobbarcarsi il viaggio, erano stati costretti a pagare un supplemento del biglietto per assistere alla gara allo Stadio Dorica ad accedere alla curva sud. E Mimmo Cugini spontaneamente e molto correttamente gli rispose per le rime dicendo che era stato lo stesso trattamento riservato agli anconetani all'Arena Garibaldi nel girone di andata. Non la prese benissimo Romeo Anconetani quel giorno, e da lì su mai dire gol falso, bugiardo, ipocrita, io la querelo, sono andato avanti per molti anni. Oggi mi dai questa notizia, Stefano, anzi ci dai questa notizia, vuol dire che qualcosa sta cambiando dopo 28 anni.
E cambiando la dirigenza in Lega Pro, probabilmente si inizia a fare i conti con i numeri, ed è ridicolo che 300, 150, 200 persone che vanno in trasferta debbano pagare oltretutto una tariffa superiore per il fatto di seguire la propria squadra del cuore. Insomma, è veramente un assurdo anche sotto questo punto di vista.
Rare eccezioni a parte, sono rimasti talmente in pochi quelli sì, che la seguono anche in trasferta, quindi mi sembra doveroso.
Allora, qui i pensieri che sono arrivati sono tanti. Allora, io ti giro intanto questo di Marco, che era indirizzato a Guido e che tu puoi rispondere sicuramente. Quando Guido parla che non si sa la struttura della prossima società e di investimenti, si riferisce all'entrata di una probabile e possibile, auspicabile, aggiungo io, accordata Schiavoni, lui dice Schiavoni, Petrolini, Marinelli?
A me non risulta che ci sia un progetto del genere.
Neanche a me,
purtroppo. A me risulta il contrario, cioè nel senso che le porte aperte per Marinelli naturalmente sono sempre spalancate, nei pensieri attuali, quindi seguendo i fatti, il diktat dell'attuale gestione mi sembra chiaro, cioè quella di supportare l'investitore principale, che per altri due anni continua ad essere Andrea Marinelli appunto, con inserimento di piccoli o grandi sponsor. Io non vedo cordate prossime ad unirsi per fare qualche cosa di importante ad Ancona. Questa quindi è la risposta che do a Marco. Per quello che riguarda invece gli altri investitori che potrebbero esserci, rimane forte Sergio Schiavoni, rimane importante gli investimenti che sta compiendo da qualche anno Federico Petrolini, però ad oggi, per gli spifferi che sono in nostro possesso, non vedo un futuro così roseo tra Ancona e lo stesso Petrolini. Insomma, c'è un discorso che è stato improntato, c'è un dialogo in sospeso che valuteremo quotidianamente per cercare di capire se le parti continueranno ad essere insieme.
Cioè, siamo sobbalzati, chiedo scusa, ma avevamo aperto un sito, tra le altre cose un forum, e di volte è partita una
porno è venuto fuori, no?
No, è partita una pubblicità in inglese, non so come mai. Volevo sincerarmi di un messaggio che ci è arrivato, che dice: la Curva Nord per la prossima trasferta a Pontedera sta allestendo un pullman, per info e prenotazioni telefonare. E c'è un numero di cellulare, oppure passare martedì sera alle 21:30 in poi nella nostra sede alla riunione. Nel caso non si raggiunga il numero necessario per allestimento, ci muoveremo con mezzi privati in giro per l'Italia con l'Ancona nel cuore. Cercavo appunto riferimento per vedere se sul forum era lo stesso il numero prima di darlo, però
purtroppo... Posso dirti che sì. Poi purtroppo ormai mi avete imparato a conoscere, nel bene o nel male io sono un emotivo che spiagnucola spesso anche di fronte a dei successi o dei dolori, e ce ne sono stati tanti negli anni della beneamata. Posso dirti che alle 19:58, febbre a parte, sono molto emozionato di raccontare la prossima partita, cioè domenica alle 17:30 a Pontedera Ancona, perché la sento già. Come è terminata la partita ieri, l'adrenalina è scattata a mille e il pensiero già nella mia testa è rivolto alla radiocronaca del prossimo impegno dell'Ancona, che è molto molto delicato, e quindi auspico con tutto me stesso che la partecipazione, nonostante l'orario domenicale non proprio comodissimo, perché l'Ancona, ricordiamolo, giocherà a Pontedera alle 17:30, avrà bisogno di massimo sostegno, quindi mi auguro che ci sia tanta gente che accompagni la truppa biancorossa in trasferta.
Ancora messaggi e poi dopo fateci sapere cosa pensate di questo Paolo Pampili. Francesco, leggi tu, leggo io.
Allora, sì, Francesco che scrive: siamo stati sempre cauti, ma
sì, vabbè, traduci in italiano, sì, dai, che lì è il T9 che gli ha fatto qualche confusione.
Siamo stati sempre cauti, ma adesso questa squadra vuole andare in B. Ciao da Francesco.
Ma Cristian, tu le stai vedendo quasi tutte ormai, no? Nell'ultimo periodo,
sì,
anche dal vivo e anche in trasferta. al di là delle emozioni che sono assolutamente personali, per quello che ho scritto poco fa, trasferta di Pontedera, io ci vado con i piedi per terra, nel senso che l'Ancona, anche questo è un dato di fatto, ha dimostrato un grandissimo atteggiamento, encomiabili tutti in questo torneo, però quando doveva fare 31 non gli è mai riuscito. Speriamo che dopo qualche delusione, che ci sono state, non fallisca proprio l'impegno di Pontedera, perché è un bel banco di prova, perché Indiani è un allenatore che le sue squadre le fa giocare molto bene, perché Scappini ha segnato tantissimo ed è il capocannoniere di una squadra che non è più quella dello scorso anno, è quella di 2 anni fa, però in qualche maniera riesce sempre a rimanere lì. E quindi calma, io immagino che questa sarà una settimana molto importante, che Cornacchini non dovrà parare bene ma benissimo, e siccome il nostro tecnico ha dimostrato di essere non solo un ottimo stratega a livello tattico, la vittoria di ieri, come avete ricordato, come ha ricordato anche Guido Montanari, è molto la sua, per gli accorgimenti tattici, per i cambi che ci sono stati, mi auguro che in qualche maniera riesca a ricalcare tutto quello che aveva fatto prima di Sant'Arcangelo Ancona, no? Quando il venerdì si era presentato appunto Biancorosso ai nostri microfoni, ha detto: questa è una settimana strana, affrontiamo un avversario particolare e io devo fare tutto quello che di solito non faccio, lo devo preparare al contrario questa partita. E siccome corsi e ricorsi storici, Pontedera e lo stesso mister Indiani, che è un avversario molto preparato ed ostile ogni volta che incontrava Ancona, credo che Cornacchini si affiderà anche alla cabala.
Sicuramente, sicuramente. Un campo, esatto, hai detto bene, un campo molto ostile, quello di Pontedera, dove siamo stati ultimamente.
Anche per il terreno, no?
Esatto,
anche per il terreno che è artificiale, quel sintetico, la palla che rimbalza malissimo.
Esatto.
Abbiamo visto le difficoltà dei giocatori in quella serataccia, speriamo appunto
di non ripeterla.
Ormai faccia parte del passato, ecco. Non ripeterla appunto, ma non la ripeteremo, perché lo spirito battagliero, quella voglia di vincere che si è manifestata fino all'ultimo secondo, quell'unione che viene fuori dallo spogliatoio, quella vicinanza verso Leo Di Ceglie, quella corsa di Giovanni Cornacchini che non ha ricordato Vincenzo Guerini a Bologna, perché naturalmente la posta in palio era ben diversa. A me mi lascia ben sperare, però a differenza delle altre volte preferisco mantenere un atteggiamento più pacato, proprio perché quando l'Ancona era stata chiamata ad accelerare poi ha frenato e siamo rimasti tutti un pochino male.
Ecco.
Io ti chiedo un commento alla foto, quella che oggi cappeggiava un po' ovunque sui nostri media, sicuramente sul tuo Corriere Adriatico. Io già ho fatto i complimenti a Guido per la scelta.
Sì, ho sentito, ho visto anche i commenti su Facebook che proprio erano partiti da te, dalla tua bacheca.
Io ti chiedo appunto un commento sulla foto di Guido, di Guido Cicco in questo caso.
Tratto dalla felicità, una fotografia che vuol dire molto, è una passione che per qualcuno non passa mai, non cede mai, l'abbraccio che un genitore può fare a un ragazzino che in quel momento è stato in grado di emozionarlo, non solo di farlo felice, quello scatto che significa molto, secondo me può essere ancora una volta l'ennesima pietra che si appoggia su una fondamenta che l'Ancona e la società quest'anno ha dovuto ricostruire e sta cercando di ricostruire, perché si è fatta tanta semina in questa stagione. Vedremo la raccolta nei prossimi anni, quale sarà, cosa verrà fuori. Molto dipenderà dalla progettazione, da quello che la squadra saprà raccogliere anche sul campo, no? Dall'evento che ci sarà settimanalmente, però insomma, effettivamente la società sta facendo un grandissimo lavoro.
Negli ultimi anni purtroppo l'empatia dell'Ancona non è che sia stata così viscerale nei confronti un po' della città, di tutto il resto, si è chiusa molto su se stessa e su quello poi ha lavorato sotto questo aspetto magari autodistruggendosi. Con una battuta potremmo dire che per rifondare la nuova Ancona, prendo Cicco come esempio, dovremmo ripartire dalla vecchia guardia.
Che comunque continua sempre a presenziare. Purtroppo molti degli appartenenti della vecchia guardia, per seguire il tuo discorso, hanno lasciato. Però io sono sempre dell'idea che il fuoco cova sotto la cenere. Basta davvero una scintilla per riaccendere tutto. Ed ecco che qui rientra in gioco il prossimo incontro con Pontedera, perché poi c'è la SPAL, 17 aprile, orario comodo, ore 15, lo squadrone che viene a Del Conero, il gemellaggio, insomma mi aspetto davvero un'ottima cornice di pubblico per quella data, però è chiaro che tutto passa a questo punto da Pontedera, dove ci sono molti più punti di quelli che uno può immaginare.
E Cicco ieri abbracciava Lombardi, scuola Lazio, e Gianni è riuscito a sopravvivere alla giornata.
Come non capirlo, povero Gianni, con le quattro pappine che ha preso da una stratosferica Roma, allenata comunque da una vecchia conoscenza cortana, qual è Luciano Spalletti. Lombardi, giocatore che abbiamo apprezzato ed applaudito molto nel primo scorcio del campionato, poi ha avuto una flessione. Quando si stava riprendendo si è fatto male, lungo stop. Ieri l'abbiamo rivisto in campo e questo ragazzo ha lasciato sul posto D'Orazio, che ieri probabilmente è stato il migliore in campo della Pistoiese, non so come l'ha vista Cristian.
Sì, sono completamente d'accordo con te. Sì,
che ha tenuto a barda, e non è difficile fare le scorribande di Cazzola. Abbiamo visto Terzini impazzire lungo quel lato. Ieri invece D'Orazio spesso ha avuto la meglio negli uno contro uno, però Lombardi con più freschezza, quanto è entrato, ha permesso all'Ancona di creare la superiorità numerica su quella fascia in occasione del gol. D'Orazio è rimasto sul posto e Lombardi gli ha detto ciao ciao. Quindi anche in vista dei possibili spareggi l'Ancona può risultare decisiva lungo la catena laterale, che sia a destra o che sia a sinistra, ha degli elementi freschi che possono fare la differenza, e vedrete che se sarà spareggio, che se sarà playoff, come tutti auspichiamo, l'Ancona dovrà, oltre all'entusiasmo e alla bravura dei singoli e del gioco collettivo, avrà una spensieratezza mentale e fisica, perché saranno sicuramente impiegati anche quei giocatori che finora il campo l'hanno visto poco, che potrebbero davvero risultare determinanti. Poi nel calcio non si può mai sapere, a noi ci è andato spesso tutto troppo male, finalmente speriamo che la ruota giri anche per noi, perché poi conterà molto la fortuna.
E c'era Gianni, io l'ho presa molto alla larga, parlando appunto di Lombardi, giusto per gentilire la pillola. Gianni che ti scrive, perché a questo punto scrive a te, e dice questo messaggio, dice quali sono i dubbi di Petrolini?
Ma io credo che sia accaduto qualcosa all'interno della società. Le voci sono tante, che si sono rimpallate finora. Quando abbiamo avuto la possibilità di ascoltarlo, lui è sempre stato molto chiaro: mi aspetto un programma da parte della società per cercare di capire se il matrimonio potrà continuare a farsi. Però a livello personale io non ho mai visto un Petrolini così coinvolto, così innamorato dell'Ancona. Ha sempre sostenuto, e i risultati si sono visti, perché il settore giovanile dell'Ancona sta raccogliendo davvero tantissimo, dati alla mano, insomma le squadre che sono impegnate nei vari campionati sono i vertici della classifica, comunque si sono tolte parecchie soddisfazioni, quindi il lavoro è assolutamente ottimo. Però mi sembra che Petrolini si sia concentrato, anche con gli investimenti economici, per carità, è sempre stato molto chiaro, solo su quello, ma non gli è mai scattato quel qualcosa in più per tutto il progetto. Queste sono sensazioni personali, magari non l'avrò capite. Per comprendere se questo sposalizio continuerà, se si farà più avanti, attendiamo notizie dalla società di un incontro imminente che probabilmente non tarderà ad arrivare, perché sarebbe davvero un peccato se proprio sul più bello l'Ancona andasse a perdere un personaggio del genere che ha rilanciato davvero un settore giovanile.
Si ritorna a parlare del caso Pisa, un paio di messaggi al volo.
Sì, allora Simone 75 scrive: se non gli daranno una giusta penalizzazione faranno passare il messaggio alle altre società che presentare una fideiussione falsa non è reato e non sarà punito. Ma che c'entra il pubblico in questo contesto?
Niente. Pubblico
e poi subito,
niente.
aspetta, facciamo, sennò andiamo lenti. Ah. Vai con la seconda.
Se si è sbagliato si paga, a prescindere dalla piazza o dal blasone, altrimenti non c'è più credibilità nella giustizia sportiva.
E diciamo che qui si sono agganciati questi due messaggi alla considerazione che faceva Guido con Christian precedentemente, relativa alle presenze allo stadio. In questo caso entra il discorso del pubblico e dell'aggancio appunto alle presenze. Il fatto che dicevamo che la giustizia sportiva sì ci sarà, ma non aspettiamoci grandi cose, perché poi alla fine potrebbero pesare altri fattori e noi abbiamo visto insomma come vanno determinate cose. Questo per fare il cappello. Vai.
Sì, guarda, venerdì in trasmissione con Ferdinando Vicini avevamo dato già i nostri pareri a riguardo. Quando si parla di deferimenti, quando si esprime la Procura federale, cioè ancora non l'ha fatto del tutto, ma quando comunque lascia partire dopo un'indagine un deferimento, generalmente le notizie non sono mai bellissime, quindi anche perché appunto noi ne sappiamo qualcosa, ci siamo passati con il discorso di fideiussioni e tutto il resto, preferiamo accantonarlo per non ricordare momenti sportivi drammatici. Però se io, al contrario di un maestro come Guido Montanari, dovessi sbilanciarmi un pochino di più, io credo che difficilmente il Pisa la racconti, cioè, perché c'è una... è giusto andarci cauti, perché magari poi scopriamo che il Pisa, verrà fuori che il Pisa è innocente e non c'entra nulla, però diceva bene un direttore sportivo navigato come Enzo Ricci che l'italiano è valido a Pistoia, a Pisa e ad Ancona. Noi l'abbiamo interpretato, secondo me, nella maniera in cui lo hanno interpretato a Pisa. Non c'è nulla di buono che in questo momento naviga verso Pisa, e non mi meraviglierei se arrivasse già una risposta o comunque ci sarà un seguito dopo il deferimento proprio nei prossimi giorni, perché le squadre che compongono la Lega Pro hanno fretta di sapere. Fretta ce l'ha la stessa Lega, che non intende rivoluzionare il calendario, dove già sono state fissate le date per i playoff da tempo, quindi vedrete che non tarderà molto ad arrivare una risposta definitiva su quello che sarà. E io, ecco appunto, se mi devo esprimere, mi devo sbilanciare un po', non prevedo grosse cose per il Pisa, ma questo indipendentemente dal fatto che all'Ancona gli possa far gioco o meno, assolutamente.
Ultimi messaggi, poi lasciamo anche Paolo. Intanto torna Gianni, dice: sempre grande Lazio dopo la Dorica, quindi.
Insomma, dopo ieri,
che dire? Dopo
ieri.
Puntini in sospensione.
Vabbè, però il settore giovanile della Lazio sta andando benissimo. Noi ne dobbiamo sempre dire grazie.
Cristiano Lombardi è un figlio proprio della squadra biancoceleste, allenato da Simone Inzaghi, che mi sembra che farà il traghettatore da qui al termine, e non solo, potrebbe essere proprio lui l'allenatore del prossimo anno. No? Quindi sicuramente la Lazio ha un ottimo vivaio, oltre a un ottimo allenatore come Simone Inzaghi.
Sì, difatti si parla veramente molto bene di Simone Inzaghi, è molto più di quello che si diceva del fratello ai tempi della primavera del Milan. Quindi.
Proprio con Lombardi mi ha fatto una grandissima impressione in diretta, quando abbiamo avuto appunto la possibilità di ascoltare Simone Inzaghi ai nostri microfoni con Lombardi, nostro ospite. Era stato davvero squisito di intervenire, visto che era stato il suo allenatore, quindi se il buongiorno si vede dal mattino...
Andrea che dice: dato che il Pisa retrocede addirittura, andiamo noi direttamente ai playoff. E dai, dice, va bene.
Se tutto verrà confermato, se ci saranno effettivamente davvero tutte queste non conformità che sospettiamo da regolamento, il Pisa rischia l'ultimo posto, però comunque potrebbe rischiare anche una fortissima penalizzazione. Come fortissima penalizzazione uno non intende 4-5 punti finito lì, ma 20-25. Poi dopo ci saranno sicuramente ricorsi, riduzioni. Quello, ecco, già mi spaventa un pochino di più. Beh, per sì, la credibilità del campionato, visto che già credibilità quest'anno la Lega Pro Girone B soprattutto una persa parecchia, perché siamo partiti con l'Aquila meno tot, Sant'Arcangelo meno tot, poi dopo punti restituiti in corsa, ritolti, poi ridati, non benissimo.
Non un bello spettacolo, con il Savona che ha pagato pegno alla grande, 13 punti condannano praticamente in ultima posizione il Savona, l'Aquila che ha fatto questi balzi 15-13-7-2.
E su questo come non dare torto a Gattuso? Quando si è pronunciato contro il presidente Gravin, di tutte le cose non condivisibili che ha detto, questo invece è un aspetto invece che è da sottoscrivere.
Alla grande. Paolo, ti lasciamo così, intanto recuperi, anche perché siamo già alle 20:16 in abbondanza, e poi ti ritroveremo nel corso della settimana, speriamo, anche non come la scorsa, visto mai.
Senti, io invece volevo chiedervi questa cosa, ma secondo voi la Spal lo vince il campionato? Proprio in chiusura, datemi voi questa risposta, perché io me lo sto chiedendo da un po'. Dopo ieri me lo sono richiesto, ma...
Pensi a un Teramo?
Onestamente Paolo mi ha tolto la domanda di bocca. Stefano voleva chiudere, però io ti volevo proprio chiedere questa domanda: come mai la Spal, gli scontri diretti poi... Li sta lasciando tutti per strada, quindi
a me non convince proprio. Secondo me la squadra è in grossa difficoltà da tempo, poi vabbè, è inutile fare la voce grossa con le medio piccole, che poi effettivamente durante l'anno sono proprio quelle che ti fanno perdere, no, i
tornei. Bravo, esatto.
Però, da una squadra che ha tutte quelle potenzialità, che ha impostato la formazione in una certa maniera, che sono arrivati dal mercato giocatori importantissimi, ti aspetti che almeno uno scontro diretto lo vince. Se di tutti gli scontri diretti che ci sono stati finora non ha vinto uno, io inizio un po' a sospettare sulla verità di questa squadra. Che vedremo presto all'opera del Conero, secondo me quel giorno ancora farà una grossissima partita.
Sono convintissimo anch'io di questo, sai, ci sto pensando
però,
da un po'.
A 5 giornate dalla fine i punti, è vero che non manca molto, ma i punti sono tanti a disposizione, visto mai che ci potranno essere delle sorprese anche lì.
Chissà che magari la Spal non stia cominciando a sentire il peso del traguardo, mi viene da dire.
Sì, a me verrebbe anche da aggiungere un'altra cosa. Quando prima dicevo che secondo me il provvedimento nei confronti del Pisa non tarderà ad arrivare, anche per delle pressioni che arrivano da tutto il pianeta Lega Pro, in particolare dal girone B e soprattutto dopo la sconfitta della Spal ieri a Pisa. Credo che da Ferrara oggi saranno stati molto impegnati al telefono.
Allora,
c'è Giampaolo che dice, riconferma e dice, secondo lui non saranno più di 3 i punti di penalizzazione, tornando al discorso.
Non lo so, Giampaolo ha un feeling particolare con Pisa, io capisco, però questo è un brutto precedente, Giampaolo, un brutto precedente. Se i sospetti e se le cose effettivamente stanno come uno le ha capite, se invece non è così, uno alza le mani, ritira tutto e avrà ragione lui, che, o come tanti altri che la pensano in questa maniera. Io ho qualche dubbio, però magari...
Chi vivrà vedrà.
Anche sì, perché... allora, la premessa è questa e la ribadisco. Sportivamente per la città di Pisa e i suoi splendidi tifosi, l'eventuale batosta del genere... mi dispiacerebbe parecchio, perché so cosa significa, sappiamo cosa significa professionalmente, mediaticamente, da tifosi, insomma, sappiamo cosa significa una cosa così. Però io vado, a differenza di Giampaolo, un po' in controtendenza.
Va bene Paolo, mi sa che ci siamo, mi sa che chiudiamo qua con te.
Allora, va bene,
no, va Stefano, bene. Sì,
scusate
sì,
la digressione sulla SPAL, ma
no, va benissimo.
Era una riflessione che ho fatto con diversi addetti ai lavori oggi, lo volevo esternare anche con voi, ho piacere insomma di capire qual era il vostro pensiero.
Ma ci teniamo questo argomento anche domani con Daniele Titarelli, quindi adesso questa è una settimana sicuramente calda.
Ci sarebbe anche da parlare di quello che sta accadendo a Rimini, però magari ancora non l'abbiamo detto, ce lo teniamo per domani.
Ma sì, teniamocelo per domani, anche perché cambiano continuamente le notizie qui da un momento all'altro.
Vabbè, intanto la notizia di oggi è quella che i Rimini rischia di non alloggiare più su un residence che li ospitava, quindi la situazione è incandescente da quel punto di vista. Di squadra in campo, però la squadra sta mascherando molto bene, come il risultato di Teramo ha raccontato, quindi tanto di cappello a Rimini, i suoi tifosi che la sostengono, e al tecnico Accorti.
E ricordiamo che l'ultima partita l'hanno fatta grazie ai propri tifosi che hanno pagato alloggio, pullman e pranzo.
Non è da tutti, puoi andare a Teramo a pareggiare.
Insomma, in queste condizioni, da ottobre senza stipendio. Grazie di nuovo Paolo.
Ciao a tutti.
Bene.
Ciao Paolo. Ciao.
Lasciamo Paolo Papilli che ritroveremo in settimana. Allora abbiamo verificato nel frattempo, quindi questo messaggio lo possiamo leggere, il numero giusto?
Sì, allora la Curva Nord Ancona per la prossima trasferta a Pontedera sta allestendo un pullman. Per info e prenotazioni telefonate al numero 392-6901-669 oppure passare martedì sera alle ore 21:30 in poi nella nostra sede alla riunione. Nel caso non si raggiunga il numero necessario per l'allestimento, ci muoveremo con mezzi privati in giro per l'Italia con l'Ancona nel cuore. Questo naturalmente sempre bello slogan.
Poi lo ricorderemo nella giornata di domani. L'abbiamo detto più volte, l'abbiamo nominato, ma insomma, chi è che ha fatto il gol che ci ha dato la vittoria nella giornata di ieri? Si chiama Lombardi, scuola Lazio. E allora andiamo a sentire che cosa ha dichiarato ieri sera sempre al nostro Christian.
Radio Tua, Radio Tua, la voce della tua città.
Noi ci crediamo, perché oramai a questo punto abbiamo tutto da guadagnare, perché noi stiamo facendo un campionato ottimo contro tutte le aspettative. L'organico c'è, il gruppo è forte, si scherza e si ride negli spogliatoi. Penso che la stagione è positivissima e noi quindi ora affrontiamo partita per partita cercando più punti possibili, e finita la stagione tiriamo le somme.
Quindi nessun appagamento e tanta voglia di continuare a nutrirsi i risultati.
Appagarci in questo momento sarebbe, non lo so, poco maturo da parte nostra, perché comunque sia dimostrerebbe che non abbiamo stimoli, non vogliamo puntare a qualcosa di più grande. Però ormai siamo qui, penso che l'abbiamo meritato di esserci, non abbiamo rubato nulla a nessuno. Certo, la fortuna magari, come oggi, che il gol è arrivato sul finale, si può aiutare. A volte ci ha penalizzato, come con la macerata dell'andata, a volte ci aiuta. Alla fine è il calcio, cioè nel senso, la squadra che ci crede fino all'ultimo, alla fine qualche risultato in più lo porta sempre a casa.
Dopo quasi due mesi d'assenza, come ti sei ritrovato in campo?
Sì, come ho detto prima, nel senso, un po' di fatica la stavo facendo, perché comunque sia, mi sono allenato, però non toccare il campo per quasi due mesi non è facile. Non è facile, soprattutto perché dopo l'infortunio del mignolo ho avuto un fastidio al ginocchio, che ho rischiato l'operazione, che mi avrebbe comunque fatto finire la stagione anticipatamente. Quindi comunque ero molto sfiduciato. Invece rientrare, ne parlavo con Bambozzi prima della partita, rientrare con un gol mi avrebbe comunque dato una forza in più per affrontare questo rush finale, che comunque sia aiuta a noi, a tutta la squadra, perché vince una partita, soprattutto la vince all'ultimo, credendoci fino all'ultimo, ci aiuta ad affrontare con serenità tutte le settimane che arrivano da qui alla fine.
Al ginocchio che problema hai avuto?
Dall'anno scorso che c'avevo un po' di fastidio, che però non ho mai approfondito, e la risonanza non l'ho fatta, però comunque sia ho avuto due settimane in cui avevo queste fitte, quindi provavo ad allenarmi comunque, ma non rispondeva bene il ginocchio. Allora poi comunque ho dovuto fare degli accertamenti con la Lazio, anche se non abbiamo fatto la risonanza, perché non sono andato a parlare col dottore Giù, e alla fine bene così, perché con una cura conservativa che abbiamo affrontato siamo riusciti a levare questa infiammazione che c'era probabilmente, e ora sono rientrato e sono contento di essere rientrato così.
avendo rivisti diverse volte, anche quando giocavi con la Primavera della Lazio, l'impressione che dai è quella di un potenziale enorme che si vede a tratti, è la continuità che ti manca ancora e devi lavorare.
Sinceramente a questa domanda so come rispondere, perché è dall'anno scorso che mi attribuiscono questa cosa, che dovrei trovare più continuità nelle partite, ma secondo me un giovane, perché comunque se sono al secondo anno di esperienza nei professionisti, la continuità nelle prestazioni la trova quando si sente tutta la fiducia addosso. Io nell'inizio della stagione penso che ero esploso nel migliore dei modi, questo è innegabile. Poi ho avuto un calo fisico, che quello penso che quasi tutti i giocatori, a meno che non si parla di Cristiano Ronaldo e Messi, ce lo hanno durante l'anno. Nel calo fisico ci sono momenti in cui comunque sia devi comunque giocare 90 minuti, momenti in cui magari ci sono alternative, perché comunque il nostro organico è veramente importante, in cui magari inizi a giocare una partita sì, due no, due sì, una no, e per un giovane deve maturare in questo, nel senso riuscire a offrire prestazioni molto positive anche quando magari non ha sempre tutte le settimane a disposizione 90 minuti. E questo qui penso solo l'esperienza te lo porterà ad avere.
Comunque questo gol ti dà più entusiasmo anche per questo finale di campionato, che può essere importante anche per te.
Sì, prima di tutto per la squadra, perché comunque sia, cioè, siamo quarti, non si sa cosa succederà a Pisa, siamo a meno 4 dalla Maceratese. Penso che siamo lì e ci crediamo. E a me mi dà una forza più, perché come si dice, nella carriera di un giocatore contano le prime 5 e le ultime 5. Quindi adesso vediamo se le ultime 5 saranno di livello importante.
Punto biancorosso, tutto sull'US Ancona 1905.
E lui, il match winner della giornata, ce lo siamo riascoltati. Allora andiamo subito a fare questa rassegna stampa, l'abbiamo tenuta per ultimo, però la facciamo velocemente. Apriamo con il Corriere Adriatico, dove capeggiava appunto sulla cronaca del Corriere, pagina dedicata alla provincia di Ancona. L'Ancona esulta all'ultimo assalto e crede nei playoff. Lombardi segna al 90esimo, battuto la Pistoiese, con questa foto che rimarrà sicuramente nella storia, grazie a Cico, alla sua presenza. Se fosse stato un altro tifoso sarebbe stata una foto, ma così vuol dire tanto tanto di più. Andiamo a vedere nelle pagine interne, non c'è menzionata l'Ancona nella pagina dedicata allo sport, ma la ritroviamo all'interno della pagina del Corriere Adriatico, due belle paginone piene con il cuore bianco-rosso. Cuore Ancona esulto all'ultimo assalto, i dorici soffrono ma al 90esimo trovano il meritato gol della vittoria, il sogno playoff continua. Partite così non si vincono solo con la tattica, la fortuna o le doti individuali, si vincono con il cuore. Quello dell'Ancona pulsa 1000 battiti al minuto, spinge i giocatori oltre i propri limiti. Così si spiega il successo sulla Pistoiese. Stefano Rispoli. E ancora su un Schiavone, un segnale che possiamo puntare in alto, da Silvia Trellini. Applauso del pubblico dorico, ha aperto le danze di Ancona Pistoiese quando a mister Cornacchini sono state consegnate 3 targhe di riconoscimento per le sue 100 panchine in bianco rosso raggiunte una settimana fa nella gara col Tutto Cuoio. A consegnare le targhe al mister sono stati il presidente Miani per l'Ancona 1905, il presidente Giardini per i Cuba e una rappresentanza di Ultras per la Curva Nord. Questa vittoria un segnale che possiamo aspirare ai playoff, ha detto convinto mister Imesa Sergio Schiavoni, nonché sponsor dorico. L'importante sarà non mollare mai fino alla fine. Anche per Paolo Giacchini non bisogna smettere di sognare, la squadra è viva e ha dimostrato di credere nei playoff. Ha affermato l'amministratore delegato della Giplanica, ha giocato bene con il cuore cercando la vittoria nonostante qualche sbavatura in difesa e un arbitro che ha avuto parecchie sviste nei nostri confronti. Tra i commenti positivi arriva anche quello dell'assessore comunale allo sport Andrea Guidotti, i ragazzi hanno giocato bene, la prestazione è stata buona e se posso dico che con tutte le palle gol che abbiamo avuto potevamo vincere 4-1. Ancora Corriere Adriatico, che gioia quando ho visto la palla in rete, Cornacchini corre sotto la curva, playoff, so solo che la squadra voglia di finire alla grande. Lombardi e i suoi compagni dedicano il successo a Di Ceglie. Poi ancora Miani, i 3 punti arrivati all'ultimo minuto con la Pistoiese fanno tornare il sorriso al presidente biancorosso Davide Miani, in certi casi bisogna saper soffrire. Oggi abbiamo salutato alla grande il suo ritorno e quello di Mallus, mi ha detto piacere la dedica del gol gol a Leo Di Sceglie, simbolo di un gruppo unito, estrapolato dallo scritto di Paolo Papili. Poi ci teniamo accantonata la pagella che andremo fra poco a sviscerare. Balla Corriere Adriatico, passiamo al resto del Carlino. Prima pagina, cronaca di Ancona. L'Ancona segna al 90° e sconfigge la Pistoiese. Ora i playoff sono alla portata. Poi andiamo nella pagina dedicata alla cronaca di Ancona. Bella pagina, bella foto anche in questo caso, dedicata proprio alla curva. L'ultimo respiro è il titolo. L'Ancona batte la Pistoiese al 90°. Sogna ora i playoff. QS Sport, ancora la foto. Questa volta quella che commentavamo in precedenza, sempre di Cico e Lombardi, però fatta di schiena. Nel nostro Cico compare solo con la pelata. Allora, l'Ancona verso il paradiso, la Pistoiese messa a KO. Un abbraccio a Cico. Nella pagina interna, doppia pagina anche per il resto del Carlino, Lega Pro, 29esima giornata, 3 passi avanti verso i playoff, quindi dopo aver dimenticato la brutta partita contro il Tutto Cuoio. Un match intelligente, il bomber Powell si è fatto valere tornando in mezzo al campo con giocate decisive. L'avventura quindi continua, la vittoria di ieri porta l'Ancona a meno 4 dalla Maceratese, ma soprattutto le permette di giocarsela contro le altre quarte in classifica. Con Lombardi, l'Ancona, gol biancorosso decisivo all'ultimo minuto, trionfo casalingo per i dorici contro la Pistoiese, più vicino ai sogni playoff, si accorcia anche alla distanza con la Maceratese. Francesco Di Mariano era stato il match winner all'andata, Cristiano Lombardi lo è stato ieri. La storia dei due confronti stagionali tra Ancona e Pistoiese, decisi sempre nel finale a favore dei dorici. Il prodotto del vivaio della Lazio regala ai suoi un successo di platino. 3 passi in avanti verso i playoff, più vicini a meno 4 perché la Maceratese ha pareggiato all'Aquila. La truppa di Cornacchini, premiato per le 100 panchine, ha dimenticato il KO per Pasqua con il Tutto Cuoio, dimostrando di credere nel proprio sogno. Andrea Fiano. Arrivati fin qui con grinta e fortuna, mister Cornacchini sorridente, gara complicata, ma volevamo questi 3 punti a tutti i costi. Giuseppe Poli, la società ha sempre detto che non abbandonerà nessuno e credo che Leo Di Sceglie sarà il primo giocatore confermato per la prossima stagione. Sono le parole di Davide Miani, un impegno che ci prendiamo per onorare questo spogliatoio come tutti i tifosi dell'Ancona che anche oggi si sono stati vicini. In campo in onore di Leo, indossata la maglia con una dedica di Sceglie, infortunato, c'era la scritta Forza Leo, una lettera dell'alfabeto per ogni giocatore. Forza Leo è scritto di rosso su una t-shirt bianca. L'Ancona, anzi la formazione titolare, decide così di scendere in campo durante il match con la Pistoiese, dedicando un pensiero al proprio compagno di squadra. Quanto dispiacere umano ci sia nel gruppo dorico per la sfortuna che ha colpito Di Sceglie lo si capisce ancora di più dopo la rete del momentaneo vantaggio di Pedrelli, che esulta mostrando un'altra maglietta con su scritto Leo è per te. Bellissima anche questa dimostrazione di attaccamento e di forza, che è questa la vera forza di questa squadra in questa stagione, il fatto che tutti quanti si sentano uniti nello stesso gruppo. Andiamo al Messaggero, pagina di Ancona. Per quello che riguarda Ancona, anche qui la foto del momento in cui tutta la squadra si lancia contro la vetrata. Ancona, la vittoria della volontà. Lombardi a una manciata di minuti dalla fine in sacca il gol del 2-1. L'Ancona batte la Pistoiese, accorcia sulla Maceratese in chiave playoff. E poi c'è il commento per la Serie D. Pagina interna dedicata all'Ancona del Messaggero. Ancona, vittoria dell'orgoglio. I dorici non mollano. Lombardi al 90° fa esplodere il Del Conero. Pistoiese KO e corsa playoff calda. La Maceratese ora è a più 4. Pedrelli fa subito l'1-0, i toscani pareggiano prima del riposo, Cornacchini passa al 4-3-3, la partita cambia, l'urlo nel finale. Ferdinando Vicini, un'Ancona che non finisce mai, piega la Pistoiese alla 90° e dimostra di non voler mollare la presa sulla corsa playoff. Il gol di Lombardi all'ultimo respiro rende giustizia alla voglia dei biancorossi di vincere a tutti i costi, vale 2 punti, rosicchiate alla Maceratese, sempre terza ma ora a più 4, una vittoria firmata Cornacchini. E ancora una vittoria per Leo Di Sceglie che salvo miracoli salterà il finale di stagione, purtroppo oggi è stata confermata questa diagnosi, per la distorsione del ginocchio subita in allenamento con tanto di dedica sulle t-shirt Forza Leo, indossata prima dell'inizio del match dalla squadra. 3 punti che consentono a Cornacchini di festeggiare le 100 panchine con l'Ancona raggiunte a Pontedera la scorsa settimana, nel giorno in cui la Curva Nord, i Cube e la società hanno consegnato al tecnico i rispettivi riconoscimenti. Questo era di Giuseppe Giannini. E allora ripartiamo proprio dal Messaggero con le pagelle. Il peggiore, se possiamo dire così, in campo per il Messaggero è stato Cognini, a cui è stata data la sufficienza. Poi, più che sufficienti, con a te Paoli e Cazzola con 6,5. Un 7 lo prende Pedrelli e il 7,5 per il Messaggero viene dato a Lombardi. Dal Messaggero al resto del Carlino andiamo a vedere le pagelle del resto del Carlino. Per anche in questo caso il peggiore in campo nelle file dei biancorossi prende un 6, questo è il peggiore in campo. E allora andiamo subito con la sufficienza a Lori, Parodi, Mallo, secondo te, Cazzola, Cognigni, Frediani, Casiraghi e Bambozzi, ripeto tutti con il 6 nella pagella del resto del Carlino. Più che sufficienza, 6,5 a Amlili, Paoli e anche a Bussi. Poi prendono il 7 Lombardi e Pedrelli. Lasciamo la pagella del resto del Carlino, andiamo all'ultima pagella, quella del Corriere Adriatico. L'unico a non raggiungere la sufficienza per il Corriere Adriatico è l'arbitro Candeo, che prende un 5. Poi, per quello...
Anche troppo generosi,
tu dici. Poi, sufficienza, quindi i peggiori in campo con la sufficienza, sono Cognigni, Bambozzi, e Mallus e Lori, a cui viene stato un 6. Poi si passa alla sufficienza piena, Frediani, Casiraghi, Bussi con 6,5 insieme a Konaté. Saltiamo dal 6,5 al 7, il 7 viene dato a Pedrelli, Amlili e Lombardi, non si va oltre il 7, e a Parodi. Sufficienza piena anche a mister Cornacchini, che viene premiato anche in questo caso con un bel 7. Questa è la rassegna stampa di oggi, mi fa... sono sempre sfaisato quando, con il giorno. Comunque la rassegna stampa di oggi, che è lunedì, è perché l'Ancona ha giocato di domenica.
Per fortuna, e ci rigiocherà la prossima in casa di nuovo alle ore 15 con la SPAL, quella del 17 appunto.
Ma in mezzo, 17. In mezzo avremo la trasferta.
Delle 17.30, esatto. Sempre di domenica 10 aprile, sul campo del Ponte d'Era. Trasferta, come dicevamo, che non sarà facilissima e che mister Cornacchini dovrà preparare in maniera proprio certosina nel corso di questa settimana.
Bene, siamo alla chiusura per questa super puntata del lunedì con consueto ospite. Quando l'Ancona gioca in casa è sempre più gradito, tra le altre cose, ospite il capo servizio sport del Corriere Adriatico Guido Montanari, e con i suoi commenti, la sua preziosa collaborazione. Oggi abbiamo elogiato il Corriere Adriatico anche per quella bella foto che ci ha dati là, a tanti commenti, a tante iniziative su tutto questo aspetto, perché sui social se ne è parlato tanto. Mi accorgo ora, è un po' tardi, ma lo facciamo lo stesso perché è tardissimo, non abbiamo dato i risultati nella classifica.
Ci stavo pensando già da un po'.
Allora diamoli in conclusione e poi saluteremo, perché poi dopo ricordatevi che c'è il filmone della partita.
Sono già le 8:40.
Esatto, una cosa paurosa oggi. Dai.
Allora, risultati della 29esima giornata: Carrarese Lupa Roma 3-0, Ancona Pistoiese 2-1, Arezzo Siena 0-1, L'Aquila Maceratese 1-1, Pisa Spal 2-1, Ponte d'Era Prato 2-0, Sant'Arcangelo Tutto Cuoio 4-1, Teramo Rimini 1-1 e Savona Lucchese 0-0, per una classifica che vede la SPAL con 61 punti in testa al campionato, 56 per il Pisa, 53 la Maceratese, 49 Ancona, 43 Carrarese, 42 Ponte d'Era, 41 il Siena, 38 Teramo, 37 Arezzo, 33 Tutto Cuoio, 32 a pari merito Sant'Arcangelo e Lucchese, 30 punti per il Rimini, zona playout con 29 punti con l'Aquila Pistoiese, 26 Prato, 21 Lupa Roma e solitaria fanalino di coda con 13 punti il Savona.
Bene, grazie Cristian.
Grazie a te Stefano, grazie ai nostri radioascoltatori.
E li lasciamo con il film della partita, ricordandovi replica alle 13:10, ma domani sera 18:30 appuntamento con Daniele Titarelli.
Punto Biancorosso. Si è esaurito il minuto di raccoglimento accompagnato dal scrosciante applauso del pubblico presente allo stadio del Conero. Dobbiamo segnalare anche un altro particolare, che i giocatori dell'Ancona, prima di rimanere con la muta tradizionale, maglia rossa, pantaloncini bianchi, avevano una t-shirt bianca con scritto al centro Forza Leo, pensiero che va al centrocampista biancorosso Leo Di Ceglie, che purtroppo durante la settimana è rimasto infortunato con una brutta distorsione al ginocchio. Punizione per la formazione biancorossa che sta per essere battuto dal limite dell'area, leggermente defilati sulla sinistra rispetto alla nostra visuale, poco dopo la mezzaluna del limite batte Casiraghi direttamente in porta, traversa colpita da Casiraghi esattamente al minuto numero 6 nel corso della prima frazione di tempo. Casiraghi, primo sfilo della partita, la palla che si stampa sulla traversa, quasi incrocio dei pali, portiere Iannarilli immobile, sul pallone giunge Cognini, galoppata di Petrelli sulla sinistra che con l'esterno supera di slancio Antonelli, cross in mezzo, il portiere Iannarilli respinge ma non trattiene, se la ritrova Milli che non riesce a calciare, la palla esce fuori con Paoli che entra in area di rigore. C'è un intervento irregolare di un giocatore della Pistoiese, un passo prima che Paoli varcasse la linea del limite dell'area sarebbe stato rigore e semplice punizione per la formazione biancorossa al 14°. C'è una punizione che praticamente viene battuta un passo prima del limite dell'area, il pallone, pensate, è stato posizionato da Petrelli, probabilmente lui partirà con il mancino, all'interno della mezzaluna del limite dell'area, barriera folta quella della Pistoiese che si sistema in questo istante, con il portiere Iannarilli accovacciato sul secondo palo, lo vediamo piuttosto preoccupato, può battere Petrelli con il sinistro ma ci sono altre soluzioni, batte Petrelli, la piazza rete! Petrelli! Vantaggio dell'Ancona! 15° minuto di gioco, 20° secondo, Petrelli porta in vantaggio l'Ancona, corre verso la panchina per farsi dare una t-shirt dal team manager Gianfelici, t-shirt esposta verso la tribuna, Leo siamo tutti con te, ancora un pensiero per Leo Di Ceglie, e adesso tutta la squadra si raduna proprio per salutare Leo Di Ceglie con la tribuna in piedi che apprezza il gesto d'affetto della squadra nei confronti di uno dei giocatori migliori della squadra, ma soprattutto saluta il gol che l'Ancona merita. Ancona 1, Pistoiese 0, Daniele Petrelli, sempre lui, difensore con il visto del gol, calcio piazzato perfetto, esecuzione impeccabile, battuto Iannarilli, Ancona 1, Pistoiese 0. Si è ripreso a giocare allo stadio del Conero, è stato medicato il giocatore finito a terra dalla Pistoiese, si vola dalla destra Casiraghi, messo giù con un intervento irregolare piuttosto deciso di Vassallo, ma l'arbitro inspiegabilmente, cari ascoltatori, lascia ancora giocare, ha punito falli peggiori e la Pistoiese attacca adesso con Anastasi che entra in area di rigore, il tiro traversa e poi rimbalza sulla linea, ma il gioco era fermo per posizione regolare di Anastasi. Emozioni adesso nell'ultimo scorcio allo stadio del Conero con l'Ancona che, lo ripetiamo, a beneficio di tutti coloro si fossero posti al nostro ascolto, è in vantaggio per 8-0 nei confronti della Pistoiese grazie al gol di Petrelli su punizione, ma nell'ultimo periodo effettivamente ci sono state alcune scelte arbitrali che non ci sono piaciute affatto, grazie a degli interventi arbitrali che hanno finito per premiare il gioco avversario e per poco la Pistoiese, con un'interruzione per un fallo su Casiraghi che non è avvenuta, non ne approfitta in contropiede con la traversa gioco fermo che ha colpito Anastasi. Ci sono state alcune scelte molto contestabili, soprattutto dalla parte biancorossa, niente di grave, ma soprattutto la gestione dei cartellini non ha convinto. Anastasi in mezzo, attenzione alla proiezione offensiva della Pistoiese che prova ad andare a segno, Parodi la leva, l'ho ribattuto dalla linea, la riprende Anastasi, la rimette in mezzo, mischia con Mungo che conclude, Lori rete, ha segnato la Pistoiese, pareggio esattamente al 36° minuto, gol di Mungo, azione rocambolesca della Pistoiese che è passata ad andare a segno con Mungo, azione rocambolesca dicevamo, con una pressione da Pistoiese che era entrata all'interno dell'area di rigore con grandissima pericolosità, Anastasi era riuscito a toccare un pallone superando Lori e all'altezza della linea, a portiere battuto Parodi aveva allontanato la minaccia, rimesso in mezzo il cuoio e con destrezza il giocatore Mungo ha battuto il portiere Lori. Tutto da rifare, 1-1 il risultato, un gol che se vogliamo è inaspettato. 1-1 tra Ancona e Pistoiese con un fallo che l'Ancona riesce a guadagnare sulla sinistra, ma i cartellini non arrivano, incredibile, incredibile. Vi faccio ascoltare il sonoro della tribuna perché probabilmente riesce a descrivere meglio del sottoscritto ciò che sta accadendo. Avanza Casiraghi, chiuso da Priola, rilancio che trova Mallus preparato all'interno del cerchio centrale del campo, rilancio con il destro, Paoli la smista di testa, poi Casiraghi resiste a una carica, lo mette giù il giocatore ammonito Priola, apertura sulla sinistra per Pedrelli, cross in mezzo con Iniziavita di testa, la palla esce, accarezza il montante, ancora vicino al gol del raddoppio, Cognini si è avvitato sulla situazione di cross dalla sinistra, Cognini di testa non ha trovato la via della rete, la palla è uscita non di molto. Siamo oltre il 45esimo minuto, vicini allo scadere, visto che è stato convalidato un minuto, è dalla sinistra Pedrelli che chiama lo schema, scende lo spiovente, Paoli la tocca, la palla attraversa tutto lo specchio della porta, arriva Konaté sul pallone, prova ad aggirare Dorazio, Konaté vuole il cross, lo trova, ci sarà rimessa laterale ma non ci sarà più tempo perché l'arbitro dice che per il primo tempo può passare così. Terminato il primo tempo con il seguente parziale, Ancona 1, Pistoiese 1. Riparte ancora Pistoiese con il risultato di 1-1, le squadre sono schierate all'interno del rettangolo verde e in questo istante il discusso Candeo di Este dà l'ok per partire, ripresa che vedrà l'Ancona costretta ad attaccare da destra verso sinistra, quindi sotto la curva nord che non ha smesso mai di incitare, come di solito del resto, la formazione dorica. Questo è lo schieramento dell'Ancona, Lori, Parodi, Pedrelli, Amrilli, Konaté, Mallus, Cazzola, Paoli, Cognini, Casiraghi e Bambozzi, Polizzi, Di Sabatino, Geronese, Didio, Veloci, Montagnoli, Bussi, Sassano, Adamo, Salciccia, Frediani e Lombardi a disposizione. Ottima la chiusura in anticipo di Antonelli che adesso attacca servendo Anastasi con la punta del piede sull'esterno, fa viaggiare di nuovo Antonelli che si propone in avanti, cross in mezzo, la palla non è recuperata da Sinigaglia, arriva Mungo che tira, non inquadra lo specchio dalla porta, ma Pistoiese vicinissimo al gol del raddoppio al nono minuto di gioco. Riprende Cazzola, ecco Lombardi, di fronte a sé c'è Dorazio, il pallone è giocato verso Cognini che apre il fronte per l'inserimento di Lombardi, lato corto da rigore, cross basso, Antonelli respinge sui piedi di Cognini che tira, la parata di Ian Orilli che è miracolosa. Ancona sciupato il gol del raddoppio, cari ascoltatori, con Cognini, la risposta di Ian Orilli, ma forse è stato anche il tiro sul tiro di Cognini anche una risposta al difensore, ma purtroppo l'Ancona alla mezz'ora ha sciupato la rete del 2-1, incredibile.
Era a botta sicura Cognini, aveva battuto ormai il portiere, un difensore con lo stinco è riuscito a deviare la palla prima che entrasse in porta.
Pallonetto bellissimo di Cazzola, a mettere in movimento il mediano Bambozzi che si avvicina al limite dell'aria, dialogo con Cognini anticipato, la riprende Bambozzi, apertura sulla sinistra per Pedrelli che prova ad andare al cross, questa volta basso, spinto via dal giocatore della Pistoiese che forse si aiuta con un braccio, la palla è sempre all'interno dell'area di rigore con Cognini che la alimenta sulla sinistra per Pedrelli, entra in area di rigore, Pedrelli la finta, Pedrelli in aria, Pedrelli in mezzo, Amrilli, palo! Palo! Non è possibile! Al 35esimo minuto di gioco, palo clamoroso colpito dall'Ancona con Amrilli. Il pubblico della curva nord, sempre presente, sempre pronto ad incoraggiare la formazione biancorossa, finisce per beccare il giocatore della Pistoiese con la manovra affidata a Colombo dalla destra che commette fallo su Pedrelli. Non sia mai che arrivi un cartellino giallo nei confronti di Colombo che è andato dritto sull'uomo. Di questi interventi ce n'erano stati diversi nel primo tempo che l'arbitro ha sanzionato però soltanto a favore dei giocatori dell'Ancona. Tre ammoniti, passaggio arretrato per Lori che è pronto a giocarla lunga con il destro, Bussi di testa apre un varco per la discesa di Lombardi, Lombardi in area di rigore, Lombardi il tiro, gol! 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 Lombardi fa impazzire il Del Conero, 2-1 al 90esimo, un gol bellissimo di Lombardi che ha atteso l'uscita del portiere Ian Orilli per beffarlo con un preciso pallonetto e porta l'Ancona in vantaggio al crepuscolo dell'incontro, al 90esimo Cristiano Lombardi porta avanti l'Ancona. Una prodezza, un fulmine Lombardi dalla destra che è stato bravissimo ad inserirsi con i tempi giusti, atteso l'uscita del portiere Ian Orilli e l'ha beffato con un tocco liftato che ha battuto il portiere Ian Orilli. L'Ancona è avanti, gentili ascoltatori, l'Ancona ha raddoppiato con Cristiano Lombardi, tutta la panchina dell'Ancona è scattata in piedi e si è riversata sotto la curva nord, anche Giovanni Cornacchini che non è solito lasciarsi andare ad esultanza di questo genere, ma evidentemente la posta in palio oggi era altissima. Ancona 2, Pistoiese 1, è stato ammonito anche il capitan Mallus.
Sì, vantaggio meritato da parte dell'Ancona, che ci ha creduto. Eravamo stati facili profeti, doveva fare qualcosa Giovanni Cornacchini per smuovere la manovra offensiva, ha inserito Lombardi, Frediani e Bussi ed è Ancona che ha chiuso l'arrembaggio dopo aver colpito un palo con Amlili e sbagliato un'occasione clamorosa con Cognini, ha trovato immeritato vantaggio con Lombardi, si era perso un po' per l'infortunio, un po' per le prestazioni sottotono, ma finalmente l'Ancona ha ritrovato il vero Lombardi.
Siamo vicini al 50° con Bussi che non ce la fa trattenere il pallone in gioco, se lo trascina fuori, fallo laterale per la Pistoiese che adesso è pronta a scodellare in avanti con Vassallo, ci sembra, si tratta proprio del numero 8 che scodella in avanti con Pedrelli che la tocca di testa, la proietta verso Bussi, c'è spazio per Cognini, sovrapposizione di Frediani, sbaglia la giocata Cognini con inserimento di Bussi che non è andata a buon fine, ma in questo istante c'è il triplice fischio, l'Ancona batte la Pistoiese e al Del Conero ritornerà a suonare le note della Ida, una vittoria preziosissima cari amici anche per come è arrivata. Tutta la squadra si lascia andare ad un abbraccio collettivo, tutti attorno a Cristiano Lombardi che è il vero protagonista della vittoria odierna. Una partita emozionante, ricca di vicissitudine che hanno caratterizzato questo incontro che a un certo momento sembrava potesse finire addirittura male perché la Pistoiese nella ripresa si era dato un grande affare per raddoppiare, si era data un grande affare per tenere lontana l'Ancona che comunque cercava in ogni volta che affondava di impensierire gli avversari. Il palo di Amlili, la conclusione a botta sicura di Cognini ribattuta dalla schiena, è bastato un lampo, una fiammata, una serpentina di Lombardi sulla fascia che ha atteso l'uscita del portiere Giannarilli, ha carezzato Lombardi, scuola Lazio, lo ricordiamo, il pallone con un delizioso tocco, con un pallonetto che ha fatto esplodere il Del Conero con un che si è lasciato andare con un urlo, con un ruggito quasi dei bei tempi. Ci sono anche dei fischi però che accompagnano l'uscita dal campo il direttore di gara, il signor Candeo di Est, che oggi non è stato il migliore in campo.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a domani alle 18:30. Ogni mercoledì dalle ore 18:30 Punto Biancorosso diventa DJ Biancorosso, il programma per conoscere più da vicino i giocatori e i dirigenti dell'Ancona 1905. Vi aspettiamo ogni mercoledì dalle 18:30 a Radio Tua.